Allora, buongiorno a tutti. Non abbiamo capito che cosa è accaduto sulla tangenziale. Sono appena arrivati proprio adesso. Roberta Madonna, buongiorno.
Buongiorno.
Lorenzo Muto, buongiorno. Allora, siete in macchina dalle 8. A che ora siete partiti e da dove? Vai,
io,
Lorenzo.
Sono partito alle 7.40, zona ospedaliera. Uscita Camaldoli.
7.40, cioè sì. C'è mi sono un'ora e mezza.
Un'ora e mezza, esattamente.
Dove eri?
Zona Camaldoli.
Zona Camaldoli, dove trovate?
Uscita dei Camaldoli, uscita dei Camaldoli. L'entrata dei Camaldoli.
L'entrata dei Camaldoli.
La tangenziale.
Completamente bloccata.
La via
Roberta,
Iannelli.
Tu?
Io invece parto da Piazza Arenella, quindi prendo la tangenziale alla Arenella. E già dalle 8:10 c'era il delirio, cioè non riuscivo neanche a entrare in tangenziale.
Allora, tutti e due mi dicono che non hanno avvistato incidenti.
No, ambulanze situazioni. Sì, però.
Ambulanze sì.
Ambulanze sono passate due.
Allora da qua, perché le sentiamo anche qui. Allora, per piacere, 0816363 dateci una mano a capire perché è tutto veramente bloccato. Un'ora e mezza Lorenzo, 1:10 Roberta, per un percorso che richiede, quando c'è sto traffico, 20 minuti.
Ma
no?
Esagerando 20 minuti.
Allora, per piacere, diteci se sapete qualcosa, ovviamente, che cosa è accaduto oggi. 339-666-9990. State con noi fino alle 12, la radiazza appariante e pensante. Stamattina vi racconterò anche una bella, bella storia che riguarda Joliet e due ragazzi che erano suoi fan e che, ve lo dico dopo, però a questo punto cominciamo con Joliet, vai!
Taggi mi sei passato, giuro che non credevo, ma penso venuta vicino e mi sento un scem, e a metà che tu guardavo facevo pure tu, e mentre stivo con kill non ci sta giù, e mo son chi che ti chiami, foto contatto, ma tu non mi rispondi, rimo che t'ha già fatto, l'amore non è questo, rimo come ragione, prima mi rai tutto cose a roppa, non sono nessuno, e mentre stonga che riava le cammini su lì, pare strana ma con loro sono da pace di, tengo segno con papella, ripaccato che faccio, non curare te persone perché mo non ce la faccio, si potuto ne vai a falle dice ma basta, ma nato con me non trovo forza, non fan, l'amore non è per me perché so che è lontano, l'amore non è per me perché so che è lontano, faccio che stasera ramo non pace è stata zitta, caro Samba nessuno vero, è inutile che pigli in grippo, pare che stai a fianco a me pure si sono lontano, saccio che si chiude in breve, sì che lo mi guardava, ma io voglio sulla terra, o se che voglio sulla terra, volesse che mi venisse in da stanza su lì, venisse che parlerà solo ma non saccio con chi, mo si stonga ma lo sai da parlare quella che tengo, prima quando ero bambino ne parlavo con di, e voi non saccio manchi io quella che può volesse, però può parlare saccio quella che desse, e mo voglio solo che viene lo che te spoglio, capo si fornesse un a me non me ne fottesse, e poi te faccio apposta.
Buongiorno, buongiorno, è cominciata la radiazza su Radio Marte. Allora, buongiorno al Vomero tra via Caldiere e piazza 4, giornate, stiamo da mezz'ora senza capire che è successo. Allora, buongiorno Gianni, io sto a Fuorigrotta, è tutta bloccata, sono entrato, dove sei entrato? A via Campana e sto fermo da mezz'ora, ma che cosa è successo? Allora, ovviamente nessuno lo può sapere perché se stanno bloccati, però qualcuno che è riuscito a superare il blocco ce lo può dire, per piacere, 0816363 diamoci una mano. Allora, grazie per questo messaggio. Gianni, il tuo libro Letture Scunnizze lo trovo anche in Toscana? Secondo me sì, chiedi nelle librerie, grazie veramente, poi ve ne parlerò di questo libro. Io ho sempre molto pudore a parlare delle cose che faccio io, mentre poi riesco a dare tanto spazio alle cose che fanno gli altri. Vabbè, carattere. Allora, vi ho fatto sentire questo pezzo, secondo me bellissimo, di Joliet di molto tempo fa, perché dopo voglio raccontarvi una bella storia che riguarda Emanuele, che devo dire è sempre più in prima linea, no? A lanciare messaggi positivi, dimostrando che sta crescendo, come giusto che sia. E se qualche errore l'ha fatto, magari lanciando qualche messaggio non proprio positivo attraverso le sue canzoni, beh, dobbiamo perdonarlo, perché insomma sta dimostrando, voglio dire, giorno dopo giorno, no? Che ha invece tutta la voglia di sfruttare appieno il personaggio iconico che è diventato per i nostri figli e per i nostri nipoti, ma pure per me, perché a me le sue canzoni piacciono. Allora, Roberta, oggi è un anniversario triste, non per voi del Vomero, credo.
No, per tutti.
Vabbè, meno male. Perché? Perché
ci lasciava il 7 novembre del 2006 Mario Merola.
Ecco, sono 17 anni, ragazzi, sì. Mi sembra ieri, sono 17 anni senza Marittiello, come lo chiamavano gli amici, ma pure i fan, il re della sceneggiata, e addirittura poi c'è un film che dice il re di Napoli. Allora 0216363 mobilitazione, devo dire, da tutti i fronti. Ieri vi abbiamo raccontato, no, degli studenti di San Giorgio, dove, voglio dire, si è svolta una manifestazione pacifica, bellissima, di questi ragazzi che chiedono sicurezza, che chiedono di riavere indietro le loro strade, le loro città e soprattutto la loro giovinezza, e oggi si mobilitano invece, credo per lo stesso motivo, quelli della Polizia Municipale. E allora Roberto Fogliame, maresciallo Polizia Municipale, rappresentante RSU sindacale CSA, buongiorno maresciallo.
Buongiorno a lei Gianni, buongiorno a lei.
Allora, io ho detto più o meno per la stessa cosa, perché voi oggi vi fermate perché dite siamo pochi, ci darà la mano, non possiamo continuare così.
Sì, noi prima di tutto chiediamo scusa ai cittadini per oggi, per i servizi che si potranno creare, saranno assicurati soltanto i servizi minimi essenziali, e chiediamo scusa per tutte le volte che non riusciamo a garantire le giuste risposte che i cittadini ci chiedono continuamente. Noi siamo sotto organico, abbiamo bisogno di risorse umane e strumentali, anche per evitare quello che è successo al collega di Roma, con il quale oggi solidarizziamo, che ha avuto quell'incidente purtroppo, che a 25 anni ha subito, insomma, l'amputazione delle gambe, e che ha visto spezzare un suo sogno, quello di stare nella famiglia, della grande famiglia della Polizia Municipale di Roma, e di dare il suo contributo per la sicurezza della città e dei cittadini di Roma. E anche noi ci troviamo nelle stesse condizioni. Noi chiediamo un aiuto a tutti, sia a livello di istituzioni locali che nazionali, perché noi vogliamo aiutare la città e i cittadini, però dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare.
Chi dovrebbe darvi delle risposte dopo questo stop che avete deciso? Da chi vi aspettate che arrivi una risposta?
Ma sia a livello nazionale, perché noi dobbiamo anche deciderci che cosa sono i poliziotti municipali, se sono dipendenti amministrativi con la pistola o poliziotti municipali nel vero e proprio senso del termine.
Maresciallo, io lo dico sempre, no? Dico, al netto del fatto che poi in tutte le categorie esistono quelli che non hanno molta voglia di lavorare, no? Ma esistono, sì, in tutte le categorie, anche nella mia, no? Che faccio la radio. Però io ho sempre pensato che voi a un certo punto hanno dato troppe responsabilità, ma troppe. È vero o no? È così?
Allora, noi abbiamo molteplici compiti da dover ottemperare, svolgere, dall'infortunistica stradale alla tutela edilizia. Io faccio esempio, per esempio, servizio a Piazza Garibaldi, ho 24 anni di servizio, sono nel pieno delle quelle situazioni complesse che molto spesso vengono anche da voi raccontate, dove si innescano problemi di natura sociale a criminali, microcriminalità, e noi ci troviamo sempre in prima linea. Il problema è che noi vogliamo anche svolgere questi compiti, però abbiamo bisogno di risorse umane e, ripeto, strumentali, a livello nazionale ma anche a livello locale. Anche a livello locale le parole sono belle tutte quante. Noi siamo tutti uniti, io sono anche papà di due figli adolescenti, si immagini che le notizie di questi giorni mi hanno turbato, certo, anche da padre. Certo. Io voglio dare il mio contributo, però ci dovete aiutare a poterlo dare, perché se non ci mettete nelle condizioni noi non possiamo da soli fronteggiare le problematiche complesse, non solo della città di Napoli, questo riguardano tutte le città metropolitane. Noi in particolar modo per annuse problematiche che attanagliano la città e l'area metropolitana.
Ma Marescià, io auspico il ritorno del vigile urbano con quel meraviglioso casco bianco che stava lì, no, che diventava l'angelo custode dei quartieri, perché era così, insomma.
Ma invece, io l'ho fatto, sono stato in strada, soltanto che noi nel 2000 eravamo 2400, io ero in un quartiere come quello di Poggioreale, purtroppo io le devo dire anche questo, dopo 23 anni, per esempio, quando si parla di ottimizzare le risorse, si chiudono le strutture. Dopo 23 anni hanno chiuso per esempio la sezione della Polizia Municipale di Poggioreale, in un quartiere con delle problematiche anche in sto particolare.
Ha fatto bene a sottolineare questo, noi lo raccontiamo tutti i giorni. Io la ringrazio e speriamo che arrivino più uomini. Grazie maresciallo.
Grazie a lei, buona giornata.
Allora 0816363 buongiorno Napoli, buongiorno Campania, buongiorno Danilo, buongiorno Danilo.
Buongiorno Gianni, ti voglio bene, ricordatelo.
Ma che sta succedendo? Vedo che
c'è stato un incidente tra due macchine sotto la galleria di Capodimonte, dopo l'uscita Capodimonte, verso Corso Malta. Quindi ci sono due macchine che hanno fatto un incidente, si cammina a due corsie, ma il problema è che come sempre siamo noi curiosi, ma guarda che succede. Sì. Quindi si rallenta tutto per vedere che è successo tra le due macchine.
Quindi allora questo incidente ha provocato questa paralisi che prende Vomero fuori grotta via Campà, veramente?
Può essere questo, io l'ho trovato sotto la galleria di Capodimonte.
Vabbè Danilo, grazie comunque per questa informazione. Sei stato a Dubai tu?
Sì Gianni,
Lorenzo?
Sì, una settimana.
Ma perché è andato tutto quanto a Dubai ultimamente?
Perché ultimamente chi è andato?
Allora, tutti i cantanti, artisti napoletani, amici miei, amici di Leonardo. Ogni 3-4 è andato Dubai. Ma ti è piaciuto Dubai?
Gianni, molto bello, però è anche una città molto snob.
In che senso? Ci sono un sacco di soldi?
Abbastanza in realtà.
Ma c'è Stefano un sacco napoletano, che a me mi dicono che Dubai è diventata Napoli-Bai.
Sto
insomma.
Per dire che non ho incontrato manco un napoletano.
Wow! Io. Ma neanche Nenzi Coppola e Emiliana Cantone che erano lì in
vacanza. Ho saputo che stavamo sulla stessa zona, ma non le ho viste.
Gesù! E allora che ti è piaciuto Dubai?
Gianni, è bella, però c'è tanto traffico con Mannavola. Ma soprattutto la metropolitana funziona male, poi ti spiego meglio.
Gesù! Ma tu hai capito niente? Pure a Dubai la metropolitana funziona male. Senti, ma è vero che si chiude a magna da Michele, che sarebbe da Michele la famosa pizzeria? E io ti volevo chiedere, ma com'è? Uno va a Dubai e poco fa va a magna da Michele che sta a Furcella. Si chiude a fa fino a Dubai?
Vabbè Gianni, una volta ogni tanto, cioè abbiamo mangiato solo fast food tutti i giorni.
Io non la capisco questa cosa, cioè tu vai fino in terra a Dubai e poi ti chiudi in terra a Don Michele. Che ti hai mangiato a Don Michele?
Spaghetti alle vongole, ma ricordo.
Niente di meno, sì. Cioè proprio stivarrot.
Sì. Gianni,
ma
che
è una pulita, è un po' così, è un po' tossico, dipendente dalla città. Dopo due o tre giorni o siamo a fare uno spaghetto a vongole o siamo a fare una pizza, giusto?
Esattamente.
E quanto hai pavato sto spaghetto a vongole a Dubai?
150 dirham che costa 38 euro.
Uno spaghetto?
Sì.
38
uno
euro?
Sì.
E a vongolella ti è rimasto in ganno, quindi, quando hai visto Kunt.
Proprio in ganno anche
hai digerito
stomaco.
In aereo, insomma.
Sì. Su 7 ore di volo.
Gesù. Va forte sta canzone a Dubai. Come si chiama Dubai?
Habibi
come Dubai.
Sì, va forte, fortissimo.
Ma veramente?
Ti giuro, questa.
Io l'ho scelta a caso.
Questa è una canzone rumena, vanno.
No,
forte.
Che culo che ho avuto, l'ho scelta a caso. No! Allora, Francesco Emilio Borrelli, buongiorno.
Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti.
Tu alle 10:30 sarai qui, come ormai. Come oramai abitudine ogni settimana in questa nuova stagione della Radiazza, io volevo dirti che alle 9:30 ci ha chiesto di parlare e noi non possiamo che dire sì, abbiamo già detto sì, l'avvocato della famiglia di Santo Romano. La settimana scorsa abbiamo sentito l'avvocato, no, del minore che ha sparato a Santo Romano. Alle 9:30 vuole dire, insomma, vuole comunicarci qualcosa, vuole parlare alla Radiazza.
È importante ascoltarlo.
Allora ti richiamiamo?
Assolutamente sì.
Bene, allora a tra poco. Uè, 0816363663.
Che piacere che mi fai a sta con me tutte le mattine, non vedo l'ora di parlare. C'è riuscimmo a due parole, ci facimmo compagnia, sbaragnammo pure i soldi.
Buongiorno Gianni, ma mi spieghi perché con tanti posti belli del mondo dovrei scegliere Dubai? Mica Jait, mica Jait. Aspetta, dov'è che dicono a Jait? Mica Jait che devi andare a Dubai. Tra l'altro, scrive questo amico, quando vai a Dubai in realtà vai a vedere gli altri che fanno la bella vita e poi fanno un cover, scrive. Faceva caldo?
Faceva caldo, sì, poi la bella vita la vai a fare pure tu, effettivamente.
Ah sì?
Io sono andato a fare la bella vita, lo ammetto.
E non ci vogliono un sacco di soldi?
Ci vogliono, ma si fanno a sci più o meno.
Ah, ah sì, si fanno a sci. Magari, uè, ma tu non sei che di Camaldo lì.
Eh beh, perché non si fanno una cosa.
Vai, tutti insieme la cantiamo, buongiorno. Ah, che piacere gamma fai. Te ne vai a Dubai, un spaghetto cavo un gulella, 38 euro a Du Michele. E vabbè, però mi sembra giusto, perché quello, se a Michele, si adegua, no, all'economia del posto.
Ma poi penso era anche roba importata, cioè esportata.
Come?
Era roba buona, era roba italiana.
Ma che ne sai?
Secondo me era roba esportata.
Ma scusa, a Dubai non c'è sta umare?
Sì, ci sta.
Non c'è sta umare a Dubai?
Sì, ci sta, ci sta.
Secondo te fanno arrivare i bongola da Napoli?
Guarda
a
che in alcune zone il mare è anche creato, è finto.
Non lo so, ma secondo te è pure bongola, quindi sono finte.
Probabile.
Ma che ti hai bagnato, Lorenzo Muto?
Erano buone,
ma, ma qual è il piatto tipico di Dubai?
Il riso mandi.
E te ne magnate?
Sì, buono.
Con me?
Abbastanza buono.
Va bene, torniamo tra poco.
Vai.
Chi se la ricorda questa? Vecchiardi all'ascolto, datemi supporto. Fanno bene pure gli schizzetti. Roberta, la conosci?
Yeah.
Electric Light Orchestra, buongiorno, vai. Insieme, vai!
Let's try to London. Just head to London.
Guagliù a Radiazio, un programma che unisce tutte le generazioni con la musica. Mi ha scritto un trentenne che dice troppo bello questo pezzo. Poi mi ha scritto Nino che ha 68 anni, ha detto troppo bello questo pezzo. Ma com'è bello, tutta la famiglia all'ascolto della bella musica del mondo, soprattutto quella napoletana che anche oggi non mancherà. Allora 0816363. Devo dire che la campagna non si bagnerà, molti complimenti ma pochi schizzetti per questo pezzone della Electric Light Orchestra. Buongiorno Gianni, sono Roberto. A che ora racconterai questa bella storia di Joliet, che non ho capito che storia è? Devo andare a lavorare. Ah, no, devo proprio scendere dalla macchina per andare a lavorare, non lo so. Non lo so a che ora la raccontiamo.
Metti le cuffie.
Ma molto spesso i rappresentanti non possono presentarsi nelle aziende, nei negozi con le cuffiette. Robè, è segno di scostumatezza.
Vai su Marte Repleto.
Esatto, esatto. Allora, Mariano, buongiorno, Mariano.
Buongiorno Gianni, Autostrada del Sole, direzione Napoli, tutto bloccato.
Però non sai dirmi perché, giusto?
Non so, sto ancora imbottigliato nella coda e appena ho aggiornamenti al limite mando un WhatsApp.
Ragazzi, grazie, dateci una mano perché dal nostro osservatorio rinforzato da voi, è tutto bloccato oggi, tangenziale, via Campana, Foro Rut, Vomero. Gennaro, buongiorno. Gennaro,
buongiorno Gianni. Buongiorno. Gianni, dall'asse mediano tra Alaversa, Rusciano, Aversa, cioè fino a Capo di Ghino, stanno una coppa nato, non si cammina proprio.
Ma non si capisce che hanno chiuso qualche strada?
Ma no, molto traffico intenso. Non ho capito il motivo.
Mi dice che hanno chiuso l'uscita a Mugnano, ma non credo che l'uscita a Mugnano possa provocare tutto questo.
No, è al contrario, quella che hanno chiuso. Andando verso Lago di Vatia sta chiusa, ma quella andando verso Cava di Ghino sta tutto bloccato.
Ma Caserta Sud, qua mi stanno arrivando un sacco di messaggi, ma che è successo? Ma che possiamo capire? Uno vuole pure stare nel traffico 4 ore, ma voi sapete perché?
Senti Gianni, ti posso chiedere una cosa? Una richiesta.
Sì, cosa?
Vogliamo sentire Nuova Sille di Aurelio Firro.
Ma come ti hai fissato questa canzone? Tu che sei del Vomero,
perché sto studiando. Sto studiando per mettermi al passo con te.
Allora stamattina si è presentata in pompa magna dicendo mettiamo Nuova Sille. E che sta sentimo?
Visto che non viene me sposa, che non mi può ancora accontentare.
Ammetto, non la conoscevo. Boh, accaparra. È bellissima.
Vasillo, piccirillo, dammancillo, dammancillo.
No, vabbè, ma è troppo bello. Ramma una caparra.
Non fa niente, sì, ciò damma mia.
Cioè, un vasillo e una caparra per poi arrivare al matrimonio, capisci a me, e saldare, diciamo.
Saldare.
E fare il bonifico definitivo.
Vasillo, solamente, non sa gente se può dare. Che li labbra e caramelle non mi fanno ragionare, che la bocca e madonnella non mi fa più riposo.
Brava, Robè, non la sapevo.
Nuova Sille, piccerille, dammancille, dammancille. Si sta amore e si sta bene, non vorremmo scombinare. Sento di da gente da città, capenato tu mi vuoi assare. Come tiene tutto sto coraggio, non sai capire, bella carolica, ma fai morire.
Nuova Sille, piccerille, rammancille, rammancille.
Non fa niente.
A che ora l'hai scoperta sta canzone?
No, ieri sera.
Cioè, ma come? Canzone Vasillo? Come hai visto?
No, stavo cercando, diciamo, le persone più iconiche di questo periodo dell'anno di novembre.
Quindi vuoi sfidare la cultura musicale della comitiva della Radiazza?
No, mai, questo mai.
Però devo dire, a me è piaciuta sta canzone. Ma pura storia da caparra, mi ha fatto morire. Vai, ultimo giro, tu va.
Vasillo, piccerillo, dammancille, dammancille. Si sta amore, si sta bene, non volimmo scombinare.
Allora Gianni, diramazione per Cis di Nola bloccata, probabilmente incidenti. Ma io non sto capendo niente. Allora, se sapete di più, 081 63 63 63, non cambiate. Tra poco parla l'avvocato della famiglia di Santo Romano, credo per la prima volta, almeno in una radio. Due minuti e tre. Allora, buongiorno all'avvocato Marco De Sciscolo, giusto avvocato?
De Sciscolo, buongiorno.
De Sciscolo, e lei ha un cognome, credo sia abituato.
Conosco
no?
Gli lingua. Sì. Assolutamente.
Allora, vi presento l'avvocato della famiglia di Santo Romano. Avvocato, all'ascolto c'è anche Francesco Emilio Borrelli, che sa quanto ha seguito la vicenda stando accanto a tutta la famiglia. Lei
lo
ha chiesto.
E lo ringrazio sempre per quello che sta facendo per la famiglia di Santo.
Allora, lei ha chiesto di parlare al pubblico della Radiazza. Le voglio soltanto chiedere di non fare il nome del minore, perché
ci mancherebbe.
No, perché come sa avrà seguito, no, le querele, tutta quella situazione incredibile, e vogliamo starne fuori, non vogliamo dare adito a nessuno di approfittare di una tragedia così per farsi pubblicità. A lei la parola, prego.
Sì, allora io ho chiesto a nome della famiglia un piccolo spazzetto e vi ringrazio per avercelo concesso, perché nel corso di una vostra trasmissione, presente anche l'onorevole Borrelli che saluto, è accaduto che praticamente si è detto da parte del collega di controparte, che saluto se ci sta ascoltando, che la signora Mena, la mamma di Santo, lo avrebbe rivolto al suo indirizzo delle minacce. Ora, è chiaro che la signora Mena è rimasta molto sconcertata e colpita da questa affermazione, perché la signora Mena non ha mai minacciato nessuno, men che mai il collega di controparte. Avete ricordato voi bene durante la trasmissione che anche a voi non risultava, lo stesso onorevole che era presente a quella registrazione, diciamo, e quindi ha ascoltato le parole di Mena. Mena si è limitata a dire, a fronte delle tantissime versioni che si affastellavano a pochissimi giorni dalla morte del figlio, ha chiesto all'avvocato di fare il suo lavoro, di continuare a fare il suo lavoro, ma con un minimo di riservatezza e meno pubblicità. Queste sono le parole che ha usato Mena, e io non credo che fossero assolutamente espressioni minacciose. Guardi, era davvero un'invocazione.
Avvocato, io adesso non ricordo se, come si chiama l'avvocato della controparte?
Il collega Raviele.
Ecco, io non ricordo. Francesco, tu ricordi questo passaggio dell'avvocato Raviele?
No, io ricordo che lui aveva detto di aver ricevuto genericamente delle minacce, ma non dalla mamma di Santo Romano.
Santo e i familiari hanno sentito, ovviamente,
va bene,
la vostra trasmissione, l'abbiamo anche risentita.
Allora, no, avvocato, io l'ho detto subito, non me lo ricordo, non ho detto che non sia così.
Quanto alle minacce che ha ricevuto il collega, io trovo tutto questo indegno, la mia solidarietà al collega è massima, perché quando si opera si fa il proprio lavoro, è assurdo che un avvocato riceva delle minacce. Assolutamente, io sono a fianco del collega Raviele, la mia stima,
Le abbiamo solo detto in maniera sempre civile che bisogna ricordarsi che siamo uomini e non sempre caporali. Le abbiamo detto che in quel momento terribile per la perdita di un figlio in una maniera così assurda, inspiegabile, non si dovevano cominciare a dire delle cose che poi lui ha detto. Noi questo le abbiamo detto, cioè abbiamo detto: avvocato, tutto a posto, lei sarà pure un grande avvocato, però onestamente mi sarei risparmiato in quelle ore così terribili per chiunque, per tutti noi, a dire quello che ha detto. Per carità, stava facendo il suo lavoro, però noi ci ricordiamo ogni tanto di essere uomini, bastava aspettare qualche ora.
Ho apprezzato molto il vostro taglio, e soprattutto ho apprezzato anche quando il collega ha precisato che voleva abbassare i toni, e anche risposto ad una domanda, credo proprio sua, signor Stimioli, ha risposto: non rifarei quello che ho fatto. Quindi è stato molto, chiaro, ed è stato anche lui molto preciso.
Era
soltanto quella della famiglia una precisazione su questo.
No, ma noi la accogliamo, ma si immagini, per la signora Mena, per la famiglia, questo è altro, ma ci mancherebbe. Però io non me lo ricordo, però va bene, insomma, non c'è problema. Vuole aggiungere altro, avvocato?
No, assolutamente no. Vi ringrazio, saluto voi e ovviamente saluto anche il collega che ci ascolterà senz'altro.
Ecco, dica alla famiglia di Santo, Francesco, tu sei sempre in contatto, credo.
Sì, assolutamente. Allora, ieri mi sono messaggiato con
noi loro. Quando lo riterranno opportuno, io non sono giornalista, per cui non inseguo notizie, scoop, non me frega niente. Quando loro se la sentiranno, io li vorrei qui in studio, perché è fondamentale che loro continuino, proprio per quello che è successo, a raccontarlo affinché non accada più. Quando lo riterranno opportuno,
mi prendo io l'impegno ad accompagnarli.
Grazie,
a voi, senza
grazie
problemi.
Avvocato, grazie, buona giornata.
Saluto e ringrazio tutti voi, grazie mille.
Allora, Borrelli, tu tra un po' sarai qui, ok?
Quindi, sì, a dopo.
Quindi non rubare altri minuti, ok? Allora, non ha capito la battuta. Allora, sentite, io sono troppi giorni che ho preparato preparato la scena immortale, incredibile di Totò, proprio di Uomini e Uomini o Caporali, e non ammette mai. Però io adesso la farei sentire, ma non agli avvocati, a tutti. A tutti, anche a quelli che lavorano negli ospedali, a quelli che lavorano nell'impiego pubblico, ai professori, agli speaker radiofonici, ai presidenti, ai direttori, a tutti, perché è veramente una scena con un testo, secondo me, che andrebbe fatta ascoltare spesso. Vi va di sentirla? Mary, tu hai detto che ti va? Vai!
Deve sapere che è da sempre che il caporale mi perseguita.
Il caporale? Ma perché? Era suo caporale sotto le armi, forse?
No.
E allora perché lo chiama caporale?
Perché ha la faccia del caporale.
La faccia del caporale?
Oh già.
Dottore, vi spiego. L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque.
Applauso, spero di essere stato chiaro. Questa va fatta sentire ai troppi caporali. Totò parlava di bramosia di guadagno, io aggiungo che molto spesso dietro c'è soltanto bramosia di potere, no? Quella di approfittare di un piccolo ruolo privilegiato per trattare male il prossimo, per umiliarlo, e questo accade ovunque. Per piacere, si muoman, ok? Vogliamo più uomini e meno caporali, se possibile. Antonio, buongiorno. Antonio.
Buongiorno.
Buongiorno, dimmi tutto.
Buongiorno. No, niente, volevo semplicemente segnalare l'incidente che c'è stato praticamente a Capodichino, diciamo subito dopo la rampa di Capodichino,
okay,
direzione Napoli. Ecco perché era tutto bloccato, mi sono fatto pure un'ora di traffico.
Antonio, ma secondo te, ti vedo molto esperto, tu hai faticato per infotraffico, secondo me.
No.
Ma come è possibile?
Tutti i giorni questa strada.
Ma com'è possibile che si è bloccato tutto, fuori Grotta, Caserta Sud? Non credo che sia dovuto solo a questo incidente. Penso che
no,
ci sia una
ho segnalato l'incidente di Capodichino perché mi ci sono trovato in mezzo, per cui io ho sentito per radio che davate notizie del traffico e mi è sembrato opportuno intervenire, ma solo per questo motivo qua. Poi
va bene.
Le altre cose non posso
ti assumi responsabilità. Grazie Antonio, grazie. Allora, buongiorno Gianni, mi mandi l'audio di Totò, Uomini Caporali, ma lo trovate su YouTube. Basta scrivere Totò, Uomini e Caporali, c'è proprio la scena già pronta, probabilmente qualcuno vuole mandarla a qualche caporale, e male non fate. Allora, speriamo vi sia piaciuta questa cosa che mi è venuta in mente, ma devo dire la verità, già da qualche settimana. Allora, 0816363 339666 9990, 2 minuti e Turnam, questa è la radiazza su Radio Ma.
Me guarda attorno, me mette scorna, sarà perché sto chi ne suona, e ma contenta con poche sperando che qualcosa può cagnare. E sensazioni sono limitate, se l'emozione se ne aiuta, non ha già paura. La speranza mi mantiene viva, sta coscienza che mi vuole friva, ma le giornate vanno e vengono, sta già stranuzzo. Faccio file lungo guardato, se mi innamoro.
Lorenzo Muto. Parlo col direttore Griscuolo. Questo dovete sapere che in questa radio ci sono un sacco di direttori. Mo' ho nominato Griscuolo direttore. Che ha detto che Stessi, la voce di questo pezzo. Non mi ricordo titolo. Sta giostro, non si può formare. Te ha detto il direttore Criscuolo quando viene Stessi qui in studio che vogliamo tutti conoscerla.
Sì, giovedì.
Yes.
Giovedì, vai.
Dai!
Non vedo l'ora!
Dai! Allora, buongiorno Gianni, a che ora racconti la bella storia che riguarda Giolino? Un momento. Allora, devo contattare il dottor Giulio Cacciapuoti di Vulcano Buono per capire una serie di cose e poi ve la racconto. Veramente una bella storia. Devo dire che... Vabbè, poi
siamo
ve la racconto.
Tutti orecchie.
Dovete aspettare, okay? Questo programma si deve sentire dalle 9 alle 12. Oh! E se perdete un pezzo non capite niente, come telenovela, come terra mia. Allora allora ragazzi, qua sentiamo sirene a volontà, ambulanze che sono ambulanze, polizia, sirene a tutto volume proprio. Che cosa sta accadendo? Ma non è uscito nulla sui vari siti il mattino, fanpage, controlla per piacere. Johnny, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Buongiorno.
Noi siamo appena usciti dall'asse mediano all'altezza di Arsano. Ci sta un restringimento di corsia per causa di lavori.
Ci stanno i lavori. Lavori che ieri mattina non c'erano, giusto?
Pensa di no, io questa strada la faccio solamente il martedì, quindi...
Madonna, ma tu stai proprio distrutto da quest'ora e mezza nel traffico, Johnny.
Sì.
Ma sei arrivato tardi al lavoro?
No, vabbè, io sono un operatore delle pulizie, quindi più tardi inizio a lavorare, più tardi finisco.
Vabbè, quindi sono cazzi tuoi, insomma, praticamente, non è che... Ecco, va bene, Johnny, grazie. Fatti un bel caffè, rilassati.
Non vi preoccupate, già mi hai pigliato pure una grande sfogliatella.
Bravo, così si fa, allora, grazie. Allora, noi perciò napoletani siamo così, perché abbiamo un sacco di cose che non funzionano, un sacco di cose brutte, però insomma, basta una sfogliatella e ci scurdam. Dimmi, Roberta, notizie?
No, niente, no.
Vai sul sito autostrade, tangenziale, vorrei almeno dirvi che cosa è successo. 0816363. Leonardo, camma fa, dimmi tu... Stai facendo 300 gradi che non rispondono e quindi abbiamo il famoso vuoto. Allora,
il vuoto.
Apposta. Allora, abbiamo detto che oggi sono 17 anni senza Mario Merola, ovviamente noi non ci dimentichiamo né quando è nato né quando è morto, ma lo facciamo con tutti, no? Perché insomma siamo soprattutto il programma della memoria, perché noi, se c'è un Lim salvato, dobbiamo tenere viva soprattutto la memoria e io su questo sono proprio d'accordo. Non risponde nessuno? Perfetto. Allora c'è qualcuno? Giovanni, buongiorno.
Ciao Giovanni, buongiorno. Allora, Giovanni, solo un minuto ti racconto questa storia che è incredibile.
Vai. Sì.
Allora, praticamente sabato sono stato a San Sebastiano, dove è successa la situazione, e c'era posti di blocchi da tutte le parti, giusto?
Sì.
Io praticamente sono stato in un parco, che c'era un bar, a prendere un caffè, e stavamo seduti all'interno.
Sì.
Ad un tratto mia moglie dice, stanno prendendo a botte. Io vado a girare, vedo due ragazzini, ma massimo 10 anni, che si bisticciavano e nessuno li separava, comunque tante delle quelle ammazzate come i grandi, io comunque sono riuscito a separarli e diciamo l'ho spostato così. Lui se n'è andato, questo ragazzino.
Sì.
E ho domandato, ho detto no, io stavo giocando e lui comunque dietro mi ha dato un calcio e comunque si sono bisticciati. Se n'è andato dopo 5 minuti, vedo con un altro fratello un poco più grande di un anno. E ho visto che praticamente lo volevano andare di nuovo a picchiare. Sono uscito di nuovo da dentro questo bar.
Questo subito dopo quello che è accaduto a San Sebastiano?
Subito dopo.
Qualche giorno dopo, che era? Il giorno dopo, che era?
No, diciamo il sabato dopo, io sono stato a mangiare una pizza e mi sono andato a mangiare in questo parco
a San Sebastiano.
Il fratellino più grande di un anno massimo, vicino a me, ma quando ha confidenza, mi sembra con la frate, ma ma chi te la sta? Comunque volevo un'altra volta perché ero quel bambino.
Ma non
io,
solo,
diciamo, mi sono arrabbiato un po'.
Ma non solo, tu sei stato un grande, perché lo sei stato, no? Perché hai, nonostante quello che si è letto, perché noi abbiamo letto, noi abbiamo letto che per mettere la pace è successo quello che è successo. Tu come
lo sai cosa ha detto il ragazzino?
Dimmi.
Ha preso il telefono e mi chiama papà.
È perché sicuramente Upat, e invece c'era Nupaccar, perdonatemi, perché ogni tanto Nupaccariella sa andare a Stivagliuna. Upat veniva là come fanno che professore, per esempio, no? Veniva là e diceva pure che avevo chiesto tu, hai capito? Tu
e nel frattempo mia moglie si è proprio messa paura, scappiamo,
certo,
se sei papà di questo.
Ma
può essere mai possiamo vivere mai così tutta la nostra comunità, tutti quanti e tutte queste situazioni? Io se devo intervenire di nuovo, mi raffreddo, ti dico la verità. È perché non lo sa neanche tu cosa fare.
Ma oramai siamo tutti quanti così. Siamo spaventati, c'è team paura, non è omertà, non è indifferenza, c'è team paura, ci caghiamo sotto di questi qua di 14-15 anni, ci caghiamo
sotto. Comunque se non intervenivo io, quel ragazzino lo sa che fine faceva, perché poi sono andato a chiamare i fratellini, altri ragazzi, e poi tutti quanti non lo so che cosa compiranno.
Giovà, grazie per questa cosa che hai raccontato e che veramente una testimonianza forte, 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 forte.
Ho figlio insieme a te.
Pigliamoci un caffè, va.
A fine ero caffettiera, ma faceva assai caffè. Mo faceva una bicchiera, ma non tene mente a me. Quando era.
Cazzo ridi, Lorenzo?
Ha fatto ridere il testo.
Cosa è fatto, signore Nella?
È una storia romantica. Guaglione si è innamorato della figlia di caffettiera. E allora Guaglione poveria, Guaglione si piglia un sacco di caffè. Ma scusa, ma non era meglio questo che quello che succede mo?
Ah, certo.
E che rira fa? E sei arrivato da Dubai tutto. Ma non la tolgo più, la metto quattro volte per dispetto. Vai, vabbè, insieme, vai.
Ma perché non maraca a me?
Ah, perché
o caffè, shudubudubu, o caffè, shudubudubu, o caffè, shudubudubu.
Senti la bellezza di questi arrangiamenti, di questa prod.
Era una picciarella, passiamo in da bordella, lo caso è fatto signoronella, non mi parla più con tu. Ah, figlio lo caffettiera, non mi fa bevere assai caffè, non mi fa bevere a bicchiere, ma non dormendo a me.
Che tenerezza. Allora Ciro, buongiorno. Ciro, ah, Musata, non ci piaceva figlio lo caffettiera. Allora Maurizio, buongiorno, forse ci piaceva caffettiere. Maurizio è la canzone, ah è vero, quello è Maurizio che canta questa canzone. Me lo fate sempre questo giochetto, Maurizio cantante, ecco. Allora 339-666-9990, che poi nella vita di ognuno di noi, Lorenzo, c'è il figlio o la figlia di qualcuno che ci piaceva, eh? A figlio Rosalumiera, o figlio di fruttaiolo.
Sono sempre così le canzoni.
Sempre così.
La
musica è sempre la stessa. Poi tu sostituisci a secondo del padre, del mestiere del padre.
Okay.
Tu hai mai avuto una ragazza che ti piaceva, figlia di un commerciante dove andavi?
C'è la fidanzata in ascolto, attenzione.
E che fa? Parliamo del passato.
No, ma poi no, ne ammetti.
Mai avuto. Tu, Roberto, hai mai avuto il figlio di un commerciante che ti piaceva?
No.
Nemmeno tu?
No, niente. Perché ho mio marito all'ascolto.
Ma perché?
No, comunque no.
Tu
ho amato solo un uomo, mio marito.
Sì, lei, sì, vabbè, come no? Allora, suor Roberta è arrivata. Che hai detto? Scusami. Non era la figlia, la sorella del panettiere. Eppure si può fare. Soro panettiere. E la musica è sempre stessa. Ma gli amori possono cambiare.
Bello.
Ma come sono filosofo oggi.
Allora, un aggiornamento tangenziale delle 9.49. Code per traffico intenso tra svincolo Fuori Grotte e svincolo Camaldoli.
Sì.
Direzione allacciamento direzionale Capo di Chino.
Sì.
Dice proprio un alert. Me lo dà, non mi dà la causa, però mi dice non prendere code per traffico intenso Fuori Grotta, Camaldoli.
Ma perché? Perché lui mi sta indo traffico, ma lui mi sa me perché?
Perché
sprechiamo la nostra vita fermi?
Come? Evitare.
Dice evitare. Evitare. Va bene, se lo sapete voi, una telefonata, grazie, allunga la vita, tra poco.
Marte Hits, la classifica delle 30 canzoni più suonate, più belle, più richieste. Marte Hits, il meglio della musica marziana vi aspetta ogni sabato e domenica dalle 20 su Radio.
Allora, ieri l'abbiamo seguita in diretta, no? Attraverso proprio le voci dei ragazzi che hanno voluto fortemente manifestare. Abbiamo un audio, sto parlando di San Giorgio a Cremano, devo dire è stato un trionfo di giovani sanissimi che hanno urlato senza paura: noi vogliamo vabbè, comunque quella cosa là delle nostre strade. Sentiamo.
Appena 19 anni, un ragazzo con un futuro davanti, con sogni, passioni e speranze.
Tanto non sarà dimenticato e che continueremo a lottare affinché nessuno debba più piangere un amico, un figlio, un fratello strappato via troppo presto.
Diciamo, noi vogliamo essere spensierati, vogliamo uscire con i nostri amici.
E non dover pensare che quel ragazzo può avere una pistola, quel ragazzo posso trovarmelo sotto casa e morire.
Che ci rifiutiamo di prendere in mano quel coltello o quella pistola! Il cambiamento lo possiamo fare noi!
E perché crediamo tutti quanti nel valore della collettività e questo, di dover rispettare.
E questo è proprio Giorgio Zinno. Buongiorno sindaco di San Giorgio, buongiorno.
Buongiorno Gianni. Buongiorno.
Giorgio, so che sei senza voce perché tu ti sei unito
ai due giorni che anche ieri ero così, però purtroppo così, l'influenza ci prende.
Io non lo so che effetto ha fatto a te, ma io a sentire questi ragazzi dire quello che abbiamo sentito mi sono venuti i brividi e devo dire un barlume piccolissimo di speranza.
Gianni, ieri è stata una bellissima giornata, perché quello che dici tu, cioè veramente tutti quanti noi ci siamo anche meravigliati in maniera positiva di quello che è successo. 5.000 ragazzi, e quando dico 5.000 veramente, li abbiamo contati insieme alla Polizia di Stato, abbiamo fatto una verifica più o meno di quanti erano i ragazzi, forse anche di più di 5.000 ragazzi che insieme sono rimasti fino all'ultimo. Non erano persone che erano venute per non andare a scuola, erano ragazzi che vogliono determinare il futuro della loro città, delle loro città, non è San Giorgio solo, è Porci, è Solano, tutta questa
storia. Ma poi ieri, sai, qualcuno scriveva ma quelli pur di far festa a scuola, ma l'abbiamo fatto tutti, ma perché quando diventiamo vecchi dimentichiamo quello che abbiamo fatto? Alcuni
Gianni,
dimmi.
Una delle cose che ho detto dal palco, ho detto ragazzi, oggi state dimostrando a tante persone che continuano a dire sono ragazzi che non vogliono andare a scuola, che invece voi credete realmente, ma Gianni, sono rimasti fino alla mezza, fino alla mezza con noi, era un'arena stracolma, hanno bisogno di una mano sull'organizzazione, su altre cose, però sono ragazzi che si vogliono impegnare.
Ma poi voglio dire, anche quelli che magari hanno presenziato per fare festa a scuola, magari poi una volta arrivati lì sicuramente no, si saranno lasciati coinvolgere. Esatto, perché stiguagliuno, io quello pensavo, c'è tanta gioventù meravigliosa, noi abbiamo il dovere di valorizzarli questi ragazzi, perché altrimenti passa veramente il messaggio su tutta una chiave che stiguagliuno, e non è così,
Non è così, e ti posso testimoniare che ieri ho conosciuto dei ragazzi veramente impegnati, con i quali ci siamo ripromessi, ma fare anche un gruppo WhatsApp, io ho detto di organizzarlo loro perché non ho tutti i loro contatti, ci rivedremo con tutti i rappresentanti istituto per fare un tavolo su, per far continuare da un lato le iniziative sul territorio, ma anche programmare altre che possono in qualche modo includere i giovani utilizzando le nostre ville, utilizzando i nostri luoghi, per levarli dal mezzo alla strada, dai luoghi più difficoltosi. Ma i ragazzi che erano presenti ieri erano tutti ragazzi che volevano dare un segnale forte che ci sono, che loro vogliono essere tutelati e vogliono cambiare questo modo di vedere i ragazzi.
Devo
dire la verità, sono d'accordo con te, ieri veramente una giornata di speranza, la parola più bella da poter usare.
Senti, non so se tu conosci il sindaco di Ercolano, Ciro Bonaiuto, ma
sì.
E allora ce l'ho collegata al telefono, perché Giorgio domani a Ercolano si replica, giusto sindaco? Buongiorno sindaco.
Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti.
Ciao Ciro, buongiorno.
A me no, sindaco, buongiorno Giorgio, non buongiorno Gianni, non lo so.
Buongiorno a tutti.
No, deve dire ma buongiorno Gianni, sono geloso.
Ha ha ha.
No, allora mi concedetemi un po' di leggerezza, perché sono giornate dure.
Ci vuole,
e la gente che mi segue, che ci tiene a Napoli, alla Campania, veramente è in sofferenza, e ve lo dico, mai come stavolta siamo tutti in sofferenza. Ciro, domani, sindaco di Ercolano, domani che succede da te?
Domani c'è una marcia in ricordo di una vittima innocente della criminalità organizzata, Salvatore Barbaro. Noi ogni anno ricordiamo Salvatore, che fu ammazzato perché guidava la stessa auto di un boss. Domani però ha un significato particolare, parteciperanno le scuole, perché come ha ben detto il collega Giorgio, noi dobbiamo dare un segnale ai giovani, un segnale che sull'altare della legalità non dobbiamo sacrificare nulla. La legalità è un valore assoluto. Stamattina ad Ercolano c'è l'abbattimento di due immobili, ci sono i bambini che piangono perché è stato ordinato un abbattimento di case abusive. A me questa cosa fa male, però mi rendo conto che il principio di legalità va rispettato anche quando ci fa male al cuore. Questo è il segnale che vogliamo dare ai giovani, che la legalità è la via maestra anche quando è la più complicata da percorrere.
Va bene, però sugli abbattimenti poi dovremmo fare una puntata speciale. Io direi che invece scusami, è fondamentale invitare tutti i giovani, ma anche meno giovani, domani a questa manifestazione, affinché diventi forte come quella di ieri e come le tante che arriveranno, perché secondo me il dovere mio, vostro e di tutti noi, e non fermare quest'impeto fortissimo, non dobbiamo fermare, dobbiamo continuare, dobbiamo essere sempre di più dobbiamo prendere l'impegno, secondo me, di essere sempre di più a manifestare per riavere indietro le nostre strade, ma soprattutto per Stivaglione, che non è possibile. Ecco.
Dobbiamo essere in tanti, ma soprattutto dobbiamo coinvolgere i ragazzi delle scuole, altrimenti rischiamo che soltanto in pochi parlano di legalità e nessuno ci ascolta.
Eppure qualche genitore che ha bisogno di capire un po' le cose. Grazie, sindaco.
Forse è meglio con i figli.
Lo so, grazie Ciro Bonaiuto. Giorgio.
Ciro, buona giornata. Gianni, caro.
Non fermarti,
No, non ci fermiamo, e tutti quanti insieme cerchiamo di dare voce anche a questi ragazzi che sanno cosa dire.
E grazie per aver chiamato qualche dirigente scolastico e averli fatto capire che era cosa buona e giusta.
Ma non ho chiamato, ma sono certo che si sono autoconvinti io non ho mai chiamato, ma sono certo che si sono convinti da solo della bontà di questa iniziativa.
Grazie Giorgio. Allora Roberta,
ho un aggiornamento tangenziale.
No, io ce l'ho io l'aggiornamento.
Incidente tra svincolo Secondigliano, raccordo A1 Capodichino e svincolo Doganella, direzione Pozzuoli.
Allora era quello che ci segnalavano gli amici ascoltatori. Però non ho capito perché si è bloccato tutto cosa proprio, non si capisce niente. Voi avete trovato traffico, Monticelli, da Ponticelli, giusto? Ovunque, pure da quella strada lì, traffico. Invece poi c'è un'amica che mi ha scritto: Gianni, ma perché tutto questo coso sul traffico? Sono convinta che il traffico sia dovuto a Natale, perché si stanno anticipando con i regali. Katia da Casaluce. Ma io spero che quando c'è un euro, casa stiamo aspettando i tredicesimi, i regali da nonna. Ma tu sei sicuro? Chiamiamo la casa del regalo a Secondigliano.
Ma assolutamente sì.
E vediamo, perché la casa del regalo, se è come dice Katia.
Pronto
signora, casa del regalo?
Sì.
Buongiorno, è rimasto qualche regalo? Perché so che tutti quanti stanno affrettandosi quest'anno a fare i regali, è tutto bloccato.
Che vuol dire questa domanda?
No, mi hanno detto, ho sentito la radio, che c'è molto traffico perché ci stiamo anticipando con i regali di Natale. Siccome voi siete la casa del regalo di Secondigliano, volevo sapere se è rimasto col regalo. Ha capito?
Ma lei perché mi ha fatto dire sì in partenza? Io non la conosco. Perché non si presenta prima?
Sono Raimondo Ubini, voglio comprare dei regali. Ce l'avete ancora i regali? Perché mi ha detto Katia che è tutto pieno, tutto affollato, sono fornuto i regali, insomma.
Ma che domande?
Signore, non ci sta nessuno in do negozio, giusto? Non ci sta nessuno, povera signora. Ma quale ci sta anticipando per regalo? Katia, a tra poco.
dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
La 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 la, riportata al successo anche da Vasco Rossi, una pietra miliare della musica italiana d'autore, tradotto per la mia amica signora Titina, una canzone troppo bella, signora Titi, lo so, lei preferisce le napoletane.
Generale, queste
vai, dopo ve la metto.
Queste cinque lacrime sulla mia pelle.
Buongiorno, tutta la musica del mondo alla Radiazza su Radio Marte, 0816363663.
Che è mezzo vuoto.
Intanto è arrivata una prof, Roberta, di un istituto.
Sì, del liceo scientifico Carlo Urbani.
Di dove?
Di San Giorgio a Cremano.
Ah, proprio di San Giorgio a Cremano?
Sì.
Ah, dai.
Quasi.
Con una rappresentanza e Wagyun meravigliosi.
Sì, sì.
Ecco. Voi lo sapete che in questa nuova stagione porte aperte. Allora, chiunque può venire qua alla Radiazza la mattina a dire quello che vuole, a protestare, a incazzarsi, a salutarci, a cantare, a ballare, a raccontare barzellette. Perché proprio mi sono fissato che dobbiamo fare una radio ancora più libera, aperta alla gente, che può venire qua in studio e parlare al posto nostro, perché tante volte noi riusciamo solo stronzate, Robè. Allora, Pasquale, buongiorno.
Buongiorno, signora Simeoni.
Buongiorno.
Senta, io volevo parlare con lei perché io chiamo dal Benga in Liguria.
Liguria?
Dalla Liguria? Pronto? Chiama?
Dal Benga in Liguria.
Ah, al Benga, dove si va a fare il militare, se andava, ecco, allora.
La sento male.
Lo so, signor Pasquale, mettiamoci d'accordo. Prova, sa.
No, adesso sì, forse si è allontanato dal microfono, non lo so.
Ecco qua, va bene, mi dica, parlo azzeccata al microfono, mi dica tutto, signor Pasquale dal
allora,
Benga, ecco.
Stamattina mi sono andato in streaming e ho preso la vostra radio e volevo sapere se lei è il famoso Gianni Simeoni che faceva Tere Garibaldi.
Famoso non lo so, sì, mi chiamo Gianni Simeoni.
A quei tempi.
Come?
Famosissimo, seguito da tutta Napoli, che sta dicendo?
Sì, sono io, sì, ma c'è qualcosa che mi deve dire di brutto? Non lo so.
No, io non voglio dire niente di brutto, anzi gli sto facendo i complimenti.
Ah no, pensavo qualche comunicazione, ha capito come ha detto lei. Invece lei stamattina ha scoperto Radio Marte?
No, l'ho scoperta l'altro giorno in streaming e stavate parlando di Giancar.
Ah, il famoso negozio che ha chiuso.
Io ero un cliente settimanale.
Anche io addirittura quotidiane. Che denaro ci ha giurato a Giancar, mamma
mia.
Io
no. Perché dire che io a Napoli, casa di mia mamma, c'avevo una collezione di dischi, una cosa che adesso farebbe invidia a chiunque.
E dove stanno questi dischi?
E sono chiuso per tutto, non lo so, perché poi sono andati, all'età di 18 anni me ne sono andato da Napoli e...
E ha già fatto pure così, tengo tipo 10.000 vinili a bassa scantinata che prima o poi devo andare a prendere, perché altrimenti quelli, insomma, secondo me spariscono.
Ma io non ero un tipo di neomelodico, a me piaceva la musica buona.
E chi ha hit che a me mi piace nel neomelodico? E poi chi ha hit che la musica neomelodico non fosse bella? Credo ci stanno belli.
No, mi impazzisco, dico all'epoca. Ci stanno anche belle.
Vabbè, all'epoca, perché noi giovani avevamo i Pink Floyd, no? Giusto.
Tutti, tutti.
Io tenevo pure Marcella Bella, devo dire la verità, se è Umberto Tozzi.
Io
ero
impazzito per Gianni Togna. Cioè
Gianni Togna, pure a me piaceva tantissimo quel disco.
C'avevo tutti i dischi. Era meraviglioso. Ma per tutte cose, perché poi mancando i miei genitori, cose.
E stanno rubati i dischi, stanno rubati i dischi.
Tutti. Come fanno a recuperare solo il disco di Peter Tosh.
Peter Tosh, madonna. Qual era? Gimme Hop? Joanna Gimi era Peter Tosh? No.
Peter Tosh non è quello che è, ma adesso non ce l'ho sotto mano. Comunque era un bel vinile. Sto girando per tutta casa, ma non lo so perché ho cambiato casa. Vabbè, non fa niente comunque.
Vabbè,
volevo fare i miei complimenti.
Grazie.
Mi dispiace che sto lontano a Napoli, adesso più di 40 anni.
Vabbè, ma Pasquale, diamoci del tu. Pasquale, questo programma, se tu lo segui tutte le mattine, ti riporterà a Napoli tutte le mattine, te lo prometto.
A me, come si dice, è una cosa professionale dare del lei, perché io lavoro negli alberghi.
Ah, mi vuole dare del lei. Ritiro.
No, il vabbè. Ti permette associazione, carità.
Ho capito, ma siamo uomini o caporali?
Io ho a che fare con i caporali, cioè c'è la verità.
Sì, ho capito, ma non volevo sapere questo. Siamo uomini o caporali? Quando non siamo più direttori d'albergo, siamo uomini, dammaci tu, Pasca.
No, io non sono direttore d'albergo, sono responsabile di portineria, ma non il direttore.
Tutto a posto, ti nomineranno direttore, come fanno qua a Radio Marte. Non ti preoccupare. Anzi, guarda,
comunque
ti nomino io.
Mi piacere di parlare con lei.
Va bene.
E se la ricorda la soubrettina?
E certo che mi ricordo.
Mamma mia, è impazzita perché la mamma era buona, mamma mia.
Era buona, Piccirella.
A me mi piace.
Te l'hai portata al Benga, in dana valigia l'hai messa su.
No, ma io dal Benga, io ho fatto il giro del viaggio, ho girato il mondo. Sono stato Sud America, a New York per 10 anni e ho girato il proprio mondo.
Pasquale, ma non sei sposata?
Sono sposato, sì.
Ah, vabbè, ma tutto a posto, perché come l'hai detto... Come tutto a posto, c'hai dei figli, stai bene lì, insomma.
Sì, sto benissimo, ma io ci facevo il mestiere più antico del mondo.
Cioè, a puttana? No.
No, un magliare.
Ah, no, quello veramente un mestiere più antico del mondo è a puttana.
Ma quello a maschile o magliare?
No, pure il puttano, si fidi, signor Pasquale. Grazie, buona giornata, grazie. Chiedo scusa per quello che ho detto, ma mi è uscito spontaneo. Allora, Antonio, buongiorno.
Buongiorno, Gianni.
Sì. Dimmi, Antonio.
Gianni, mi senti?
Sì, dimmi.
Allora, prima di tutto ti voglio salutare a te, perché io sono nato nel quartiere dove tua mamma e tuo padre ce l'avevano la macelleria. Sono nato a Bascia Don Giovanni e dal signora Yolanda. Vivi casa là.
E chi sei? Che mamma mi segue, se mi sta seguendo, poi mi dice sempre, ma chi è?
Sono Antonio, figlio della signora Biondo, in tuo palazzo.
Allora, mamma, è Antonio, un figlio della signora Biondo, in tuo palazzo. Speriamo che era una Biondo in daquillo palazzo.
Allora, voglio dire solo una cosa, io sono cresciuto là basso, perché stiamo a giugno oggi. Facciamo qualcosa, mo sono genitore pure io, solo che c'è un messaggio che voglio mandare. Non ci ha abbandonato. Solo questo.
Grazie Antonio, grazie. Vincenzo, buongiorno. Vincenzo.
Sì, buongiorno Gianni.
Buongiorno.
Mi senti, Gianni?
Sì,
buongiorno.
Sì. Dimmi.
Ti chiamo da Arezzo.
Arezzo.
Volevo dire Arezzo, sì. Ovviamente sono napoletano, da 30 anni sto qui ad Arezzo.
Certo.
Volevo semplicemente volevo semplicemente dire una cosa. Oggi intorno purtroppo i genitori mancano a sti ragazzi. Io volevo dire, quando ero ragazzo io, mio padre, quando io litigavo con gli amici, va bene, perché c'era il fatto di litigare con i ragazzi, perché tutti l'abbiamo fatto, quando si tornava a casa mio padre mi dava il resto. Quando veniva a scuola e il professore diceva guarda il suo figlio è un po' morello, mio padre gli diceva tirateci un palloreggio, ma se non ce la fate o non ci riuscite ditelo a me, che quando viene a casa io gli do il resto. Io ho 54 anni, vorrei dire ai genitori di oggi, vorrei dire ai genitori, perché la colpa non è dei ragazzi, genitori di oggi, dovete guidarli questi ragazzi, dovete vedere che cosa fanno, dove vanno, con chi se la fanno. Napoli sta vivendo un risorgimento bellissimo, perché uno che sta fuori, cioè a me mi chiedono che cos'è la limonata a coscia aperta, che cos'è Oberio Mus, perché Napoli sta rinascendo. E vorrei dire a sta generazione nuova, guarda, ho le lacrime agli occhi, perché sono 30 anni che siamo discriminati qui al nord. Voglio dire a sta generazione nuova, Napoli sta risorgendo, c'è un mare di turismo. Mia moglie ora scende con 7 colleghi a Napoli, a gennaio, per fargliela visitare. Voglio dire, cambiamo sta città, i genitori, vi prego. Torniamo a stare a guardare sti ragazzi.
Grazie,
cosa fanno.
Vincenzo. Vincenzo, grazie. Io mi permetto solo di dire a tutti i genitori d'Italia e forse del mondo, perché non equivocate, non è che voglio dire, ma purtroppo questa generazione sta facendo cose terribili ovunque in Italia e nel mondo, ma con questo non voglio mica giustificare, Napoli deve essere la grande città dell'umanità, quella che è sempre stata, con tutte le sue ombre ovviamente, di cui abbiamo parlato spesso. Torniamo tra poco, forse vi racconta storie Jolier, una cosa bellissima che a me mi è piaciuta assai. Allora, puntualissimo come ogni settimana è arrivato Francesco Emilio Borrelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, posso dirti un paio di cose che mi hanno segnalato che non sono a tuo favore?
Certamente.
Perché ieri anche a San Giorgio sei stato accolto dai 5.000 ragazzi, devo dire come simbolo addirittura, io ho anche il dovere di riportarti coi piedi per terra.
Ci sono ogni giorno, purtroppo.
No, allora no, molti mi hanno segnalato di quella vicenda degli autisti ANM.
Sì.
Io non ho visto il video, per cui perdonami se non sarò preciso. Quello che mi hanno scritto, e mo non c'ho tutte le messaggi, dice Francesco li ha minacciati, vi faccio perdere il posto di lavoro. Che è successo e dove innanzitutto?
Beh, è la stessa cosa che è successo con i militari, che adesso sono sotto un provvedimento disciplinare, per cui dovrò testimoniare pure io. I dipendenti dell'ANM hanno bloccato un mezzo pesante, enorme, domenica mattina, in curva dal lato, diciamo, per cui si va verso Posillipo di Mergellina, dall'altro lato, sì, quello dove ci sta il semaforo e poi giri. E io pensavo che stessero facendo, sì, un intervento. A un certo punto mi sono reso conto che avevano messo in condizione le persone di dover fare una manovra complicata, perché non potevano più girare a causa della loro sosta selvaggia. Quando li redarguiti loro hanno detto che erano andati a prendersi il caffè. Adesso io non sono quello che dice che in servizio le persone non possono prendere un break, a parte il fatto che io sono rimasto prima di intervenire 10 minuti, quindi è stato un bel caffè molto rilassante, ma non potete parcheggiare in quel modo. Io non gli ho detto che gli avrei fatto perdere il posto di lavoro, gli ho detto che avrei segnalato, come ho fatto con i militari quando prendessi il caffè, si sono messi con le loro jeep sopra le strisce pedonali in doppia fila. Ma noi delle istituzioni dobbiamo essere i primi a essere più corretti, non esiste. E la difesa di chi pensa che sia sbagliato, comunque hanno preso solo un caffè, prenditi il caffè senza bloccare il traffico. Non riesco a capire perché questo concetto elementare non può entrare nella testa di tutti, a partire da chi lavora nelle istituzioni.
Ecco, allora, oggi proprio puntata uomini o caporali, no? Ho fatto sentire Totò, più o meno se la vicenda, ma sicuramente così, è come quella che ha raccontato Borrelli, siamo uomini o caporali. Vedi, quando Totò dice i caporali sono quelli che approfittano del loro potere, piccolo, grande che sia, cioè per rendere più difficile la vita di noi altri, e questo voleva dire Totò, insomma. Vabbè, ok, scusami se te lo sottolineo.
Scusami, sto leggendo perché leggo anche io, che è sempre lo stesso. Non è repressione, è rispetto delle regole. E chi difende chi tali comportamenti non si lamentasse che la città è invivibile.
Però qua qualcuno te l'ha scritto, per un caffè far perdere
ma
il lavoro.
Ma non perdono il posto di lavoro, avranno una sanzione disciplinare ed è giusto che sia così.
Però io volessi chiedere a sta persona, che ovviamente rispettiamo la tua idea, no? Quando poten cazzo perché sto traffico, perché un pullman non passa, vorrei capire esattamente. O probabilmente.
Mettiamola così, se per voi i servizi pubblici sono il top, avete ragione che io ho, del fatto di criticarmi che ho torto. Se invece ritenete che tutti, a partire dai dipendenti pubblici, dagli eletti del popolo, debbano essere esemplari nei loro comportamenti, allora... Io ho agito nel modo giusto.
Se volete replicare o chiedere altro a Borrelli, resta qui per 40-50 minuti. 0816363. Intanto devo dire grazie a Giuliano Delli Paoli del Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno. Giuliano, buongiorno.
Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti.
Allora, tu a pagina 6 di oggi racconti una storia che riguarda Geolier e io ti volevo ringraziare perché, pur conoscendo Emanuele, Gaetano, la famiglia, insomma, non me l'avevano mai raccontata, probabilmente per discrezione e probabilmente perché quando uno fa delle buone azioni è meglio, no? Non pubblicizzarla. Sì. Invece tu, da grande giornalista, l'hai scovata la notizia.
Grazie, sì. Allora, ormai noi giornalisti viviamo sui social, anche sui social, nel senso che dobbiamo anche scovare le cose poi da più giovani, no? Sì, Loro hanno iniziato molto presto, 4 anni fa.
No, non dire niente, perché io tra un po' probabilmente sento uno dei due di questi.
Ah, che bello.
Sì, ho fatto anche io un po' di giornalismo, anche se non sono giornalista. Però a te volevo dire grazie e volevo invitare tutti poi a leggere questa bella storia sul Corriere del Mezzogiorno. Credo che più tardi sarà anche online, immagino, no?
È già online.
Sì, è già online. È già
perfetto. Online. Allora, però ora ve la racconto io. Sentirete la voce dei protagonisti. Grazie Giuliano, grazie.
Grazie a voi, grazie Gianni, un abbraccio.
E allora da Giuliano poi ho chiamato il dottor Giulio Cacciapuoti, che però non riusciamo ancora a trovare, di Vulcano Buono, perché mi hanno detto che lui è il responsabile dei pop-up store. Che cos'è un pop-up store?
È uno store momentaneo messo in un posto, però che ha un tempo limitato.
Esatto, è un negozio.
Un negozio, che a tutti gli effetti.
Mo ci sta, però se torni magari a febbraio non trovi più, perché dura 2 o 3 mesi, quasi sempre quando arriva l'estate, quando c'è Natale. E allora, grazie al responsabile marketing della Golden Boys, Giulio Cacciapuoti, buongiorno.
Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti.
Allora, prima di arrivare a Geolier, no? Giulio, ma tu esattamente che fai? Ti occupi proprio della nascita dei pop-up store?
In realtà il pop-up store è uno dei progetti che con le varie attività del marketing della Golden Boy gestiamo. In particolare il tema dell'official store del Vulcano Buono nasce in una più ampia collaborazione col parco commerciale che ha visto la nostra società collaborare prima sul firmacopie, prima dell'uscita del disco, adesso col pop-up store, e diciamo fra qualche giorno ci sarà qualche altra bella sorpresa, che abbiamo in uscita il libro ufficiale e il repack dell'artista di Emanuele.
Che sarà in vendita al pop-up store.
Sarà in vendita,
giusto?
Al pop-up, chiaramente anche in tutti gli altri punti vendita Mondadori.
Va bene, certo.
Sui canali sociali.
Ecco, però tu poi mi hai messo in contatto con Gaetano D'Alterio, che è uno dei ragazzi che per volontà precisa di Emanuele e della famiglia di Gaetano, che si occupa delle cose di Emanuele, gestisce insieme alla fidanzata questo pop-up store, giusto?
Sì, esatto.
Ma l'hai avvisato che lo chiamo?
Sì, l'abbiamo avvisato.
Ah, ok.
Ma tra l'altro in questi giorni diversi giornalisti lo stanno cercando, perché insomma, sta venendo involontariamente anche per noi alla ribalta questa notizia che noi abbiamo coinvolto nella gestione del punto vendita questa coppia di ragazzi che da sempre sono tra i fan più sfegatati dell'artista e seguono una pagina
bello,
molto, insomma, ricca da questo punto di vista. Ci era piaciuto coinvolgerli anche perché da questo punto di vista sono sia due ragazzi volenterosi, pieni di voglia di fare, ma dall'altro lato sono, come dire, anche sempre stati con noi per questa passione che hanno in prima.
Scusa, però se mi racconti tutto tu, io a Gaetano cu chiamo a fa, insomma, ti voglio proprio dire proprio sinceramente, insomma. Però so che Gaetano è con te, me lo passi?
Gaetano Palumbo è con me.
No, Gaetano D'Alterio.
No, Gaetano D'Alterio non è qui, io sono un altro posto.
E allora passami a Gaetano Palumbo, se ha piacere, lo saluto, che è il fratello di Emanuele.
Anche il grande Enzo Chiumarillo. Adesso
Chiumarillo!
Te lo passo un secondo, te lo passo.
Allora.
Dieci anni.
Chiumare quando ti va a pigliare un caffè o bar cimin, vedi mi chiama che venga pure io.
Come sei bello.
So tutto di te, so tutto. No, stavo raccontando questa bella cosa, no? Di questo pop-up store affidato a due fan di Emanuele. E come dire, io so che a voi dà fastidio pubblicizzare le cose belle che fate, però di fatto Emanuele ha offerto un lavoro a questi due ragazzi.
Ah, guarda, non è solo il lavoro già offerto a loro, ma a tanta altra gente proprio lavora pop-up, solo lavora con Emanuele, veramente. Non è che non ci fa piacere pubblicizzare le cose belle parlano da solo, parlano da solo, quando fai le cose non devi dirle, perché se le fai bene parlano da solo, ovviamente sai, una città come Napoli, magari la gente è sempre pronta a puntare il dito, però noi cerchiamo di fare, tu lo sai bene da anni,
farci
bene, creare lavoro, è una città difficile dove inevitabilmente ci sono cose, dove c'è l'inferno e il paradiso, uno deve stare in mezzo a cercare di proteggere e fare le cose buone.
È così. Però io non l'ho sgamata io questa bella storia, l'hanno sgamata i giornalisti. Io adesso voglio sentire Gaetano, perché secondo me è una bellissima storia da raccontare. Però sono d'accordo con te, le cose belle quando chi fa questo lavoro le fa deve anche usare molta discrezione, perché altrimenti sembra che tu voglia farlo per pubblicizzarti, no?
Ma c'è un momento anche un po' di difficoltà che sta vivendo Napoli, no? Quando i giovani sono sempre pronti poi tutti a puntare il dito sulla negatività, anche perché puntare il dito oggi e avere delle approvazioni sui social, perché oggi sai come funziona, no? Social alla gara dei like, no? Vedendo crea odio, la gente magari ha più like, la gente dice anche un sacco di stronzate, no? Allora, per rispondere con i fatti e non con le parole, le cose come da ben sai,
lo so
di fare in questa città,
Enzo. Passa a trovarci una mattina appena hai tempo, so che non ne hai, però ci farebbe piacere fare due chiacchiere con te. Grazie Chiumariello, grazie. Ciao. Grazie. Allora eccolo Gaetano D'Alterio, direttamente da Vulcano Buono, pop up store di Geolier. Gaetano,
ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ma da quanto tempo avete aperto il pop up store?
Il 29 ottobre, martedì 29 ottobre.
Bello, e lo gestisci tu e la fidanzata?
Sì, lo gestiamo io e Nunzio.
Perché voi eravate dei fan di Emanuele, giusto?
Sì.
E come poi è successo che Emanuele ha detto voglio loro due perché sono dei miei fan, hanno bisogno anche di lavorare, come è andata?
Sì. Oltre al rapporto fra fan e artista si è creato anche un rapporto personale, quindi è come io ho chiesto un aiuto a un fratello, quindi questo è stato, diciamo, il rapporto.
Ah, sei tu poi... che hai detto, ma non è che mi puoi mettere a cocco parte se ti servo cocco, come facciamo tutti quando abbiamo bisogno, no?
Sì, chiedi un aiuto a una persona più grande di te, come diciamo si fa in genere.
Sì. E quindi Emanuele, quando ha avuto l'idea di aprire il pop-up store, ha pensato a te e a Nunzia, giusto?
Ha pensato a noi due, sì.
Dai, come sta andando?
Benissimo, un ottimo riscontro.
Bene, e allora siamo veramente felici per voi, perciò grazie volevo raccontare, magari mo vi sposate, insomma, una cosa
esotica. Sì, appena ci sposeremo, non si sa quando.
Va bene, salutami Nunzia, grazie Gaetano.
Grazie mille, Gianni, ciao.
Allora, Borrelli, rispondi dopo. Borrelli, vieni a Pomigliano e risolvi i problemi di Stellantis. Scusate se rido, noi vi siamo molto vicini, vi abbiamo fatto parlare tante volte, ma non credo che Borrelli abbia la bacchetta magica.
Non ci sta riuscendo il governo, è un problema internazionale. Chiaramente io sono solidale e dalla parte dei lavoratori, ce la metto tutta, non a caso con il collega che si occupa specificamente di questo del nostro gruppo parlamentare, Marco Grimaldi, penso che abbiamo fatto il record di interventi e di interrogazioni fin dall'inizio di questo mandato parlamentare sulla vicenda Stellantis, che è una vicenda inaccettabile. Dopodiché è evidente che se uno dice vieni a Pomigliano e risolvi il problema Stellantis è una cosa che non è nelle mie possibilità.
Allora, se volete parlare con Francesco Emilio Borrelli, come ogni settimana, 081 6363 63, ma anche 339 666 9990. 2 minuti e torniamo, facciamo una poche musica.
Perché faccio tutte queste domande? Guardami il suo mare, vego fuoco a bruciare, sai. L'amore è strano, prima scende e poi da porta un cop. Si guarda critica che accende, va a truanne troppo. E non mi basta quello che mi ha dato l'universo. Se non ci sei tu stasera, io mi sento perso. E tu sei un punto e luce, un coppa a tutto cos. Nu canto autore, non sapesse scrivere sta rosa. E chilometra, la neva prima o poi se leva a mezza. O caccia a casa un castrin del corteggio e l'albero. Ma poi se squaglia e non rimane niente. E questi chiare luna rossa voleva ballare. Come a te che capisse che la casa c'era. Spacca Napoli, ribalta, noi siamo figli rovera. Ti ricordi eri arrabbiata con me che Tarantello m'era accarezzata a strada, tante case belle. E mi piace si ma stringe in mano. Noi chiusa rinda a casa, no, non mi piglia a mano.
Quando li ti chiamo pare sempre che ferno. Ma che foto che tu guarda per la prima volta.
Che cercava sempre rinde e clap. Si può mi piglia a capo, stasera chi è chiamata.
Non era stessa colore per noi stasera. Fino a me stavamo sempre sulla rinda scura.
E questi chiari luna rossa voleva ballare. Luna rossa voleva ballare.
Vada distrattamente abbandonata.
Ma senza me stasera chissà con chi stai.
Occhi sotto la piella nascondono.
Questi chiari luna rossa voleva ballare.
Allora, proprio ieri parlavo col fratello di Clementino, ha già fatto tardi, Clementino è partito proprio oggi, non so per dove, per girare non so che cosa, e quindi non potrà essere alla Radiazza almeno nei prossimi giorni, ma probabilmente a dicembre. Potremmo però invitare di nuovo Ste, se vi fa piacere, che insieme a Clemente cantano questa Parle te, che in realtà poi cita Luna Rossa alla grande. Allora 0216363 339666 9990. Questa mattina c'è con te una prof, una professoressa di un istituto di San Giorgio.
Sì, Gianni, una professoressa e una delegazione degli studenti che ieri hanno fatto questa straordinaria manifestazione. Io ho molta speranza nel fatto che il sacrificio di Santo Romano, come di altri ragazzi, possa aver scosso e possa scuotere le coscienze a partire dalle nuove generazioni e ricreare, io mi auguro, un movimento giovanile indipendente dai, dai soggetti politici nella lotta alla camorra e alla criminalità. Io ti ricordo che io ho iniziato a fare attività come partito, ma la mia prima attività è stata nell'associazionismo proprio a scuola, e là si è formata una classe dirigente non solo che fa politica ma che sta nella nostra società, e io mi auguro che da questo possa partire una nuova idea anche di società moderna nel nostro territorio.
Allora Gianni, buongiorno, puoi chiedere cortesemente a Borrelli se può aiutarci a Torre del Greco, Corso Umberto chiusa per crollo, abitazione da un anno e mezzo e la viabilità è tremenda perché manca proprio la viabilità del Corso Umberto.
Mi mandassero in posta privata. Io voglio essere molto preciso però con i cittadini. Noi ci siamo presentati alle elezioni, ho presentato una lista.
Però adesso fai
fammi dire. Voglio dire, se non eleggiamo rappresentanti istituzionali che fanno un certo tipo di lavoro, io ve li presento sempre. Adesso vado in Emilia Romagna e farò la stessa cosa. Non è una questione di campagna elettorale, è che io mi affido solo a determinate persone. I cittadini molto spesso liberamente scelgono altre persone, dopodiché io non potrò mai andare a seguire tutti. Dov'è che funziona meglio? Ti faccio un esempio: a San Giorgio a Cremano io ho un rappresentante a cui mando le persone. Adesso io dovrei avere un rappresentante che va là.
Ma insomma, vedi, si può fare qualcosa?
Sì, no, ma vedi che
del...
può fare qualcosa.
No, allora
che
non lo farò.
Sto dicendo semplicemente è sempre più difficile che un deputato possa andare ovunque.
Ma questo è normale, però insomma, voglio dire, tu hai a cuore tante situazioni, prendi pure questa, anche se là non hanno votato per Alleanza.
No, io non lo so. Sto dicendo che è un obbligo. Mi meraviglio sempre che cosa che dovrebbe risolvere il sindaco e l'amministrazione comunale.
Chiama il sindaco.
Ma perché secondo il sindaco non lo sa.
Ma
che
chi è il
Mennella?
Sindaco? Mennella. Perché ha fatto mo' il divieto sulla movida. Non so se hai letto,
sì,
no?
Ho letto.
Divieto di Mennella. Ma lo chiamo io allora. Va, ok.
Lo chiamiamo assieme.
Lo chiamo io. Allora
così ricordiamo pure che ci sono altre tematiche importanti sul territorio.
Va bene, Gaetano, buongiorno. Ma proprio a me mi manda questo messaggio stamattina. Gaetano, buongiorno.
Buongiorno. Gianni.
Dimmi.
Gianni, buongiorno. Volevo ringraziare Francesco Borrelli. E che lo ringrazio sempre sul telefonino per quello che fa per Napoli. E sono quello che dico che lui deve essere sindaco di Napoli e Gratteri governatore della regione.
Perfetto, niente più? Serve qualche altro esponente?
No, grazie.
No, perché noi facciamo subito, capito? Va bene, grazie Gaetano.
Gianni,
grazie.
Assessore alla cultura.
Ah, sì, gomma, no. Allora, attenzione, parle te, citava Luna Rossa, ma sono ricordata che vediamo chi riesce a capire chi in un suo disco ha messo una versione di Luna Rossa. 339-666-9990.
Vaga distrattamente abbandonato, l'occhio sotto cappiello nascondute, mani in tasca e bavero aizzate, vaga si scanno stelle che sono asciute. E a Luna Rossa me parla e te, io le domando si aspetta a me e mi risponde se io vuoi sapere. Non c'è sta nessuna e chiamo nome per te.
Chi è che ha cantato Luna Rossa? E soprattutto vi piace come l'ha cantata? Questa è una Luna Rossa Zeppola version.
Che buono sapere.
Perché qua c'è un doppio omaggio a Zeppola di San Giuseppe e Luna Rossa.
Nessuna.
Quella è fatta apposta.
Luna Rossa.
Chi è? Non lasciatevi ingannare,
Luna Rossa se ne chiuda la tastiera senza me vedere. E io dico ancora che aspetta me. Farò barcone stanotte tre e prega e sante per me.
ma non c'è sta.
Allora, qualcuno si sta allargando e sta pure commentando l'interpretazione, ecco.
Mille più appuntamenti.
No, non posso leggere i commenti. Però a Borrelli non piace, giusto?
A me piace molto questo cantante, ma questa versione è proprio favorevole.
Potevo sparagnare, ecco.
Onestamente, sia perché non parla bene la nostra lingua, sia perché non è proprio intonatissimo, e poi perché sta zeppola che non si coniuga bene,
cioè,
con la canzone.
È certo, perché tu con Luna Rossa non devi mettere la zeppola a mucca, ma la sfugliatella a mucca.
Ma è una ballata, secondo me, non azzeccata.
Non azzeccata. Oggi un Borrelli addirittura critico musicale, un Borrelli va calebre, diciamo, vai.
Mai potrei arrivare a quelle vette.
Allora, mi potete dire se vi piace, a parte il nome?
No.
Signor, a canta meglio tu, ho detto tutto, ovvero? Ovvero? Se a canta meglio veramente.
Io le domando, si aspetta a me, e mi risponde, se io vuoi sapere.
Borrelli intervieni Daspo per questo cantante, non deve più permettersi. Mamma mia,
I stessi qualcosa che dicono non licenziare.
Ma puoi fare ma qualcosa per fermare Giovanni. Giovanotti è lui.
Risponde è tarde, che vuoi sapere.
Roberta, tu che sei fan di Giovanotti, ti è piaciuta?
No, assolutamente no. Proprio no, sembra quei italiani. Pronto, sai, come stai? Ma che?
Vabbè, vediamo il finale.
No.
Sapete come la penso. Intanto arrivano commenti, devo dire, molto chiari. Favuto stomach, leggo quest'altro.
Non offendiamo la zeppola.
Non offendiamo la zeppola. Qualcun altro, sì mio, ma nessuno lo ha. Non lo posso leggere. Insomma, credo che questo è bello. Dice: sì mio, a luna è diventato rosso poscuorn. Bello, bello questo. Bello.
Leggiamolo come un atto d'amore non riuscito nei confronti della nostra terra da parte di un bravissimo cantante.
Io sono sempre convinto che l'hanno cantato tutto quanto il canzone napoletana, poi noi decidiamo tra quelle che ci piacciono e quelle che invece non ci piacciono. Questa qua ha messo d'accordo tutti, insomma, vi fa cagare, è stato chiarissimo. 081 636 363, se volete mettervi in contatto con Francesco Emilio Borrelli. Noi torniamo tra poco, adesso Peppe Varriale.
Sei pronto ad illuminare le tue serate? Sotto i riflettori, tutti martedì e giovedì dalle 22 a mezzanotte con Davide Scafa. Ci saranno tantissimi ospiti, interviste esclusive e giochi fuori dagli schemi. Chi finirà sotto i riflettori? Scoprilo sulle pagine social di Radio Marte e non perderti il nuovissimo appuntamento che farà brillare le tue serate. Tutti i martedì e giovedì dalle 22 a mezzanotte accendi la radio e preparati a giocare sotto i riflettori, dove tutto può.
Allora, ciao Gianni, chiedo aiuto da parte tua e di Borrelli, abito a Barre, ma è possibile che sono 2 mesi e mezzo che telefono al numero verde, ho mandato anche la PEC al servizio dell'illuminazione pubblica per un lampione guasto nella traversa dove abito. La sera già di per sé è un posto isolato e pericoloso, e con quel lampione spento i miei figli e i nonni hanno paura a ritirarsi a piedi da soli a casa. Borrelli?
Allora, se gentilmente mi contatta sul numero WhatsApp che trova sulla pagina Facebook, mi manda la copia della segnalazione e la giro pure io.
Allora, no, perché questa dell'illuminazione poi è veramente un problema, voglio dire, frequente, che accomuna un sacco di città, paesi. Ogni tanto, l'illuminazione sparisce e poi bisogna aspettare mesi e mesi per averla. E in alcune traverse veramente fa paura poi, perché è così. Ha ragione questo amico di Barra. Allora, Francesco, vedo accanto a te la prof Rosanna Papa Noviello. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito.
Noi siamo sempre sulla notizia di fare qualcosa per tutto quello che sta succedendo. Probabilmente oggi la vostra attenzione sarà più bassa, perché mi hai portato qui in studio la prof con degli alunni dell'istituto
Liceo Urbani di San Giorgio a Cremano.
Si deve avvicinare un
liceo
po' al microfono.
Liceo statale Carlo Urbani.
Ecco, come mai me l'hai portati, Francesco?
Beh, perché sono stati i protagonisti indiscussi della manifestazione di ieri, che è stata una manifestazione non solo partecipata ma piena di contenuti e di entusiasmo di questi ragazzi, da una parte per ricordare le vittime della criminalità e della camorra, a partire da Santo Romano, che è quello territorialmente più vicino a loro, perché siamo a San Giorgio, che è attaccato a San Sebastiano al Vesuvio, dove è avvenuto l'omicidio, ma dall'altra parte perché abbiamo colto una scintilla proprio in questi territori da parte di questi giovani di mobilitazione e anche di unione di intenti assieme al corpo docente.
Allora volevo chiedere a Chiara ma anche a Francesco, buongiorno ragazzi, buongiorno. Parlate buongiorno. Vicino al microfono, alzate la voce, non vi mettete scuorno, dai, più forte, buongiorno. Dai, come ieri che avete urlato buongiorno. In piazza. Allora, Chiara, Francesco, ieri un sacco di persone mi scrivevano il mondo adulto, perché quando uno si fa vecchio dovrebbe smettere di parlare, secondo me, proprio cominciando da me, no? Cioè proprio ecco, scrivevano vabbè, poi passa tutto, è solo un modo per fare festa a scuola, per non andare a fare il proprio dovere, ve l'hanno detto pure a voi, credo, no? Ecco.
Tantissime volte.
Allora, voglio la vostra risposta, Chiara e Francesco.
Beh, assolutamente non è così, e credo che ieri si sia dimostrato tutto il nostro impegno messo per rappresentare la nostra opinione. Infatti la nostra denuncia non è nei confronti della gente comune, è proprio nei confronti delle istituzioni che sarebbero dovute essere più presenti. Inoltre, molto spesso si tende a criticare anche ciò che viene fatto, perché cerchiamo sempre un capro espiatorio, a chi dare la colpa, però poi non siamo disponibili a prenderci la nostra responsabilità, e di conseguenza è questo che dobbiamo fare, quindi capire la nostra cittadinanza, il nostro ruolo di cittadini attivi e prendere in mano la situazione, seminare queste cose, questi semi, anche se non saremo noi a raccoglierne i frutti, perché è il valore che noi dobbiamo coltivare, non raccogliere direttamente, perché se non c'è nessuno che semina, nessuno raccoglierà.
Per piacere, voglio una vrangata di WhatsApp di complimenti a Chiara, perché ha detto,
brava Chiara,
ha detto tutte cose che io condivido, soprattutto quando parli del capo espiatorio, no? Perché si tende sempre a dare la colpa a qualcuno. Ogni tanto leggo la colpa è di Gomorra, la colpa è di Marefuori, la colpa è di Joliet, la colpa è di Gigi D'Alessio, la colpa è di, che ne so, ditemi qualcuno che non ha proprio colpa, Peppe Varriale, Orietta Berti, insomma, ogni tanto qualcuno.
Purtroppo al giorno d'oggi è più facile dare la colpa all'altro invece di assumersi la propria responsabilità.
Sempre le istituzioni, dite voi, no?
Ma anche i cittadini normalmente, perché siamo noi che siamo voluti scendere in piazza, ma non abbiamo avuto il supporto di tutti, anche di nostri coetanei, cioè chi era d'accordo e chi no. E invece noi dobbiamo coltivare proprio la coscienza civica, cosa che ci viene insegnata, tutte le cose che ci vengono dette di fare, noi dovremmo iniziare ad applicarle, perché non è normale che non abbiamo un minimo di responsabilità per ciò che ci viene fatto, per ciò che ci viene detto. Perché è normale che se le istituzioni non sono presenti, allora uno cerca di farsi giustizia da solo. Però siamo anche noi che dobbiamo poi denunciare queste cose.
Allora, 0816363663, se volete parlare con loro, 339666999. Ovviamente non si offenderanno né Francesco né la prof se diamo spazio a loro. Prof, complimenti, perché mi sembra di sentire un ragazzo degli anni 70, degli anni 60. Questa dimostrazione che i giovani belli, sani ci sono, e bisogna valorizzarli.
Certo, e questo è il ruolo della scuola, attivare dei percorsi che poi danno i loro frutti, e questi sono i momenti in cui noi raccogliamo ciò che a nostra volta abbiamo seminato.
Quindi, allora,
scuola dinamica.
Bravi anche a voi, da una cosa passiamo a un'altra, al volo c'è qualcuno che vuole commentare, Giovanotti con Luna Rossa. Gennaro, buongiorno.
Sì,
Gennaro.
Buongiorno Gianni, complimenti per tutto ciò che fai.
Dimmi.
No, io sinceramente sento che state parlando di un problema.
No, no, ma non ti preoccupare, ma noi siamo parianti e pensanti, la forza è questa.
Quasi fuori luogo,
ma non ti preoccupare, dici la tua cosa su Giovanotti. Questo programma è no, così. Sì. Non è che uno per parlare di cose serie sia stato fatto due palla così. Scusate, c'è la prof.
No, no,
Dio
no,
mio.
Per carità,
mi scusi,
per
prof.
No, ma poi perché dovrebbe farsi?
Cioè, non ho parlato con te, non ho
leggendo un sacco non di WhatsApp interessanti,
ma non
a quello che hanno detto i nostri rappresentanti.
Per piacere, non mi toccare le palle che mi sono fatto così. Dimmi allora, Gennaro, dimmi.
No, volevo aggiungere a quanto è stato detto. Noi non possiamo pretendere che le canzoni napoletane le cantino solo ed esclusivamente i napoletani.
Certo.
Ora, Giovanotti lo conosciamo tutti, è un grande, grande artista. E si è approcciato, ha cercato più volte di approcciarsi alla canzone napoletana, ma pare,
certo,
pare
certo,
che l'abbia fatto anche in qualche
ma
concerto.
Ma come? Ma certo, Pino Daniele.
Certo, certo.
Quindi?
Però, quindi io voglio dire, al di là di questo, apprezzo
forse la canzone non è forse troppo adatta a lui
però apprezzi la voglia di rendere omaggio a una delle pagine capolavoro della musica internazionale. A questo
certo,
punto Luna Rossa non è più neanche napoletana, ecco, va
anzi,
bene
Gennaro, dovrebbero farlo un po' tutti i cantanti
vabbè
nord,
ma è difficile
tante volte non sono manco venuti a Napoli.
È molto difficile, che non solo devi imparare a parlare bene la lingua napoletana, ma tenere pure la voce, perché certe canzoni napoletane, se non tieni la voce, è meglio desistere. Giornati, devo lasciare, un abbraccio forte. Allora, dopo voglio chiedere a Francesco se è d'accordo con una roba che ogni giorno, quando parliamo di voi giovani, viene fuori. Non so se hai letto: bisogna tornare al servizio militare. Secondo me Francesco non sa manco che cos'è, però tra poco risponde. Va. Allora, fermi tutti, adesso io faccio la domanda a Francesco, poi qualcuno può chiamare, parlare con Francesco e convincerlo del contrario. Io non so ancora che cosa mi risponde, Francesco è testimone, non ci siamo preparati niente. Tu sai cos'è il servizio militare?
Sì, praticamente dei ragazzi vengono arruolati appunto nell'esercito e vengono, diciamo, condotti a condurre una vita militare praticamente.
Più o meno, no?
Però
più
non
o meno.
Ho idea completa.
Ma tu ce l'hai il nonno?
No.
No, papà?
Sì.
Non l'ha fatto il militare?
No, ha studiato.
Ah, ok, quindi ha avuto dei... quindi per cui tu non sai niente, insomma. No. Noi invece dalla mia generazione, io non l'ho fatto perché ero terremotato, no? Parliamo del terremoto dell'80, però io ero terrorizzato, ho cominciato già dai 16 anni a pensare, Dio mio, a 18 anni arriva cartolina, perché arrivava cartolina e dovevi presentarti. Io ho fatto i 3 giorni, non so chi se li ricorda i 3 giorni, è stata un'esperienza devastante, tutti nudi, piccolini, noi che dovevano visitarci, così. L'unica cosa che mi ricordo è che mi diedero, mi pare, 2.000 lire al giorno per fare i 3 giorni, per capire se tu fossi idoneo o meno. Mi diedero 2.000 lire al giorno. Alla fine dei 3 giorni io me ne uscì con 6.000 lire e comprai una stoffa al mercatino di Poggioreale, con cui poi mia nonna mi fece 2 camicie, perché mia nonna cuciva, queste mi ricordo belle. Poi purtroppo venne il terremoto e quindi siamo stati tutti esonerati. Quindi tu non lo faresti? Cioè, secondo te dicono bene quando dicono i vecchi: ah, il militare accusiva drzam?
Allora, secondo me ritornare alla leva militare, non dico che sia inutile, però comunque per me al giorno d'oggi bisogna trasmettere i valori fondamentali, quindi condividerli, farli uscire dai ragazzi e non imporli come nella leva militare. Di conseguenza bisogna, diciamo, cercare di trasmettere questi valori fondamentali per vivere nella società, perché la società è come una squadra. Io per esempio faccio pallavolo e posso dire che comunque il rigore, i valori fondamentali li conosco tramite la pallavolo, soprattutto la scuola e la famiglia, perché tramite lo studio, aprire la mente e andare diciamo verso altri valori, quindi confrontarsi con gli altri, questo è l'importante, essere aperti.
Allora, 0816363, anche adesso, se volete dire a Francesco te stai sbagliando, il servizio militare ha fatto di me un uomo straordinario. Intanto c'è Salvatore. Salvatore, buongiorno. Salvatore.
Ciao Gianni, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo fare i complimenti innanzitutto ai ragazzi per l'iniziativa, perché è veramente bello quello che fanno delle iniziative, ma è troppo facile chiedere alle istituzioni, nel senso che tutto quello che accade anche a volte nei posti un po' più isolati, no, della città. Quindi è vero che le istituzioni devono rafforzare il servizio d'ordine e tutto quello che deve essere, ma tutto deve partire dalla famiglia, secondo me. Cioè il nucleo familiare, l'insegnamento che si dà a casa e quindi poi nelle scuole, deve essere quello a sensibilizzare i ragazzi, perché forze dell'ordine va bene, ma è impossibile coprire tutti i punti della città. A casa i genitori devono fare i genitori, e sono d'accordo con il signor Bordelli quando dice non si sono distrutte 2 famiglie uguali, perché la famiglia di soggetto 1 non è uguale alla famiglia del soggetto 2, cioè chi scende a casa con una pistola non ha la stessa famiglia di chi scende a casa per andarsi a divertire. Quindi questo vorrei dire: insegnate ai ragazzi a casa a fare gli uomini per strada,
altrimenti non la risolviamo.
Oh, grazie Salvatore, voglio tornare dalla prof Borrelli. Prof, deve essere tosta arrivare in classe il giorno dopo un fatto terribile come quello di Santo, di Francesco Pio Maimone, di Giorgio ed eccetera eccetera eccetera.
Sì, perché in realtà i ragazzi vivono oggi anche una realtà virtuale e parallela e tutto sembra così lontano dalla loro esperienza. Quando poi ti capita vicino casa, sotto casa, tocchi con mano quella realtà che può capitare anche a te. E quindi c'è un vero e proprio shock emotivo dei ragazzi. Vengono a scuola disorientati perché sentono che la loro zona comfort non è più sicura. E quindi c'è un lavoro da fare per fortificarli, per fare in modo che loro capiscano che devono in qualche modo intervenire.
E senta, domanda veloce con risposta veloce, se può, no? Ogni volta che succedono questi fatti si comincia a dare le colpe, come diceva Chiara, no? Allora la colpa è di Gomorra, la colpa è della Chiesa, la colpa è della famiglia, la colpa è della scuola. Lei che c'è dentro, che cosa pensa quando poi si ritorna a dire la colpa è della scuola perché gli insegnanti non dedicano l'attenzione giusta ai soggetti più fragili, più vivaci, come dico io?
Beh, intanto non si può generalizzare perché la scuola insomma è un nome. Poi ci sono delle realtà che invece si preoccupano anche di essere a fianco dei più fragili e dei più deboli, quindi c'è un'area inclusione che deve funzionare bene, c'è un'attenzione al territorio, c'è una rete che la scuola può costruire con gli enti che lavorano sul territorio, con le altre scuole, quindi c'è da fare. Chi dice che è colpa della scuola è perché la scuola non la vive. Anche la famiglia che tende a scaricare la responsabilità sulla scuola è perché per prima non si è assunta la propria responsabilità.
Rosario, ti passo Chiara e Francesco, vai.
Allora, buongiorno a tutti, complimenti la prima cosa ragazzi, ottimo quello che fanno. Quando riguarda invece Francesco, non sono d'accordo per il militare. Il militare serve, i 3 giorni l'abbiamo fatto tutti quanti a Corso Marte, 9.000 lire abbiamo preso, no 8.000 lire, 9.000 lire.
No, io 6.000.
No, io 9.000 lire invece, c'era stato l'aumento secondo me, 3.000 lire.
Forse sei più un ragazzo, vai.
niente, serve, militare serve, serve perché comunque anche questi mammoni, perché è colpa di tutti quanti, no? Delle istituzioni, della scuola, e tutti quanti, l'indifferenza nostra. Di tutti quanti noi di Napoli, quindi mi date serve perché a 18 anni incomincia ad andare a Pordenone la mattina a farti il letto, svegliarti di buon mattino e non trovi la mamma che ti dà il bondo in motta, no, non lo trovi, quindi ti aiuta a essere uomo, a responsabilizzarti della cosa. Comunque secondo me il militare va rifatto,
va bene.
Punto e basta.
Va bene, grazie Rosario. Allora, allora 0816363, Francesco, che vuoi aggiungere? Siamo quasi nel finale con i ragazzi, eh?
Beh, innanzitutto che hanno, ci danno grande speranza per la loro formazione, per la loro pacatezza, ma anche per la loro determinazione. La seconda cosa, dico pure io una cosa sul militare, io non sono tanto favorevole, non al fatto che non si possa rimettere la leva, ma il problema dell'obbligatorietà. Ecco, questo non mi piace, non credo che sia il metodo giusto. Io all'epoca mi battei per, fui tra i primi a battermi per il servizio civile che veniva proposto come alternativa, cioè facevo il servizio militare e il servizio civile, perché c'erano pure le persone.
Lo spiego a Francesco, ti mettevi al servizio della società, della tua città, ecco.
Io credo che la formazione, ovviamente, insegnare ai ragazzi in modo chiaro e determinato i valori spetti innanzitutto alla scuola. Scegliere di fare il militare deve essere eventualmente una scelta, è una possibilità che venga data, ma ritornare all'obbligo della leva non mi convince per niente.
Allora, sentite Chiara e Francesco, sono proprio contento di avervi conosciuti, anche Roberta, Leonardo, tutti, e vi facciamo i complimenti, continuate così. Proprio continuate così perché andrete lontano. Però una domanda ve la voglio fare, no? Dopo tutto quello che sta succedendo, come è cambiato il vostro rapporto con le uscite serali e con gli altri? Perché qua rischiamo anche di non socializzare più, perché ci mettiamo pure paura di chiedere anche una ragazza che può piacere a Francesco, un ragazzo che può piacere a te, no, voglio dire, è così, uno sta guardingo, come si fa una divertia sera?
Onestamente, noi ne abbiamo parlato il giorno dopo l'accaduto con la professoressa di religione, che l'avevamo alla ultima ora, quindi lei nelle ore precedenti aveva appunto parlato con tutti i ragazzi, anche più piccoli, ed è brutto pensare che la morale della storia sia fatti i fatti tuoi, l'importante è che torni a casa. Perché se noi ci stiamo battendo così tanto per esprimere la nostra opinione, è triste che non lo possiamo fare tra di noi, perché appunto se non riusciamo ancora a coltivare quelli che sono i nostri valori, non possiamo assolutamente pretendere poi di avere una sorta di rapporto con anche tutto il resto dei ragazzi. Io personalmente sono fidanzata e proprio questo weekend è successo un accaduto. Sono stata con l'angoscia fino alle 4 di notte per sapere se lui stesse bene o meno di questa cosa. Cioè è una cosa che mi ha proprio cambiato, perché io penso veramente che potevo esserci.
Tu pensavi, come fa una mamma quando vede che il figlio o la figlia non torna presto a casa, stavi preoccupata, non hai dormito perché gli era uscito, esatto, con gli amici, e stavi preoccupata. Tu invece, Francesco?
Purtroppo questa situazione ci ha segnato molto, perché quando a questa età comunque dovremmo uscire spensierati con gli amici, divertirci, purtroppo ci dobbiamo confrontare con una realtà che ci affligge, cioè nel senso, non è possibile che noi non possiamo uscire liberamente con i nostri amici, divertirci, ma dobbiamo stare sempre attenti, perché da un momento all'altro purtroppo la vita è imprevedibile.
Perché basta sporcare una scarpa per tornare...
Succede
e qui
quello che
non
succede.
Torni più a casa. Voglio grazie, e grazie alla prof Rosanna Papa Noviello, un abbraccio, continuiamo così. Adesso resta ancora Borrelli 0816363 e Nuncio Scurdam, che oggi sono 17 anni che abbiamo perso Mario Merola. Noi non ce lo siamo dimenticati. A tra
giura cadu non si niente. Ma giuri inutilmente, come da là si chiude. Si cerchi scusa gente, che per me non sei tu. Passione. Passione eterna mia, che vostra gelosia, pur in te sonna, ma fa schiave te. Valena, io ti chiamo Valena, quando tu mi muo bene, io mi attacco a sto bene, non trova più a me. Solamente, ma dintro cuore niente, non tiene niente più.
Schizzetti, voglio schizzetti, forza.
Ogni momento
339-666-9990. Non l'ha cantata prima Valentina Stella, l'ha cantata Mario Merola molti anni fa. Vai!
Passione, passione eterna mia, che vostra gelosia pur in te suona, ma fa schiave te. Chiamma Valena, quando tu vuoi bene, io mi attacco a sto bene, non trovo più a me.
qualcuno dice non mi piace questa versione, preferisco quella di Valentina Stella, è un livello più alto. Ma la differenza, a parte che tra Mario e Valentina c'è un filo rosso, perché Mario l'ha presentata proprio quando ha esordito, ma poi Mario Merola è Mario Merola, perché ci metteva carne, sangue, sudore, viscere nelle sue interpretazioni. Io capisco che tutto questo possa arrivare a qualcuno come un eccesso di napoletanità vicina al folklore, ma non è così. Viva Passione Eterna di Mario Merola e viva questa, perché Mario è stato anche il re della sceneggiata.
Facite ma capì che hai sognurato, che sono sti carte e che volete da me. Parlate chiaro innanzi a tutto quanto, che tutta ponna sentere e sapere. Chi è sto piccerino? Io figlio mio, ho sollevato la bocca per ciotta. Quella che sa cresciuta sono stati e non c'è legge che mi volla.
Tutti insieme!
Signor, e figlio sai che so piazza cara e non sanno lasciare. E sta l'hai fatta tu, casi signore. Mano pazzente che sta non lo fa.
Allora, questo è il Mario Merola più politico in assoluto, lo stesso di Zappatore, no? Le classi sociali, i ricchi e i poveri che si incontrano nella stessa città, Francesco, è così.
Sicuramente il mondo che descriveva Mario Merola con tante difficoltà aveva comunque una visione nobile della vita che molto spesso si è persa. È il motivo per cui viene, indipendentemente dal fatto che piacesse più o meno, riconosciuto come un grande interprete, anche un uomo che portava sani valori. Io non posso mai dimenticare l'offesa pesante per cui lui ricorse al tribunale quando fu accusato di avere rapporti con la Camorra e fu totalmente riabilitato il suo nome. Lui parlava di valori.
Aspetta, qua non possiamo sporcarla.
Sì. Questa l'hai fatta tu, casi signore, ma non pazienta che sta non lo fa.
Allora, sono tante le canzoni di Mario. Qualcuno mi chiede Giuramento insieme a Giulietta Sacco, Appassiona Mier nel Rose, ragazzi, tutte non possiamo metterle, però magari nel finale facciamo un ritorno, anche se abbiamo un bel po' di telefonate per Francesco. Giuseppe, buongiorno, ti passo Borrelli, vai.
Salve, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Gianni. Signor Borrelli, buongiorno. Io ho appena vissuto una vicenda a dir poco sgradevole. Vuole che le faccio un riassunto veloce o vado nel dettaglio?
Certo, no, proprio veloce, perché siamo quasi nel finale.
Ok. Allora, io percepivo l'indennità di malattia per una patologia abbastanza seria. Il giorno 17/6 mi viene contestata dall'INPS un'assenza ingiustificata a visita di controllo. Vado al CAF quando ricevo questa raccomandata e faccio il ricorso immediato.
Ecco, Giuseppe, scusa se ti interrompo, volendo riassumere, no? Tu oggi non hai più un sostentamento, te l'hanno tolto, così Francesco capisce subito.
No, io dico che per questo motivo mi è stato decurtato una parte importante dello stipendio. Il percorso di malattia è finito perché ho superato i 6 mesi.
Sì.
Sono ancora sotto cure, ma quello che voglio dire è che quando ho fatto ricorso mi è stato anche respinto.
Parliamo di una malattia oncologica?
No.
Però capisci, Francesco, tu hai capito?
Io ho capito che lui è stato curato, non so per quale ragione, aveva avuto una indennità anche dell'INPS, in parte gliel'hanno decurtata perché lui non si sarebbe presentato a una visita di controllo.
Questo?
Non sono stato presente a una visita di controllo domiciliare, secondo il medico dell'INPS. Quando un medico viene a casa a farti la visita e tu non ci sei, il verbale dovrebbe recitare che il paziente è assente presso la sua dimora, giusto?
Sì.
E invece il verbale recita che non ho trovato il numero civico.
Allora,
la questione ovviamente è impossibile affrontarla così adesso, al volo su, per radio. La domanda è che purtroppo lei si deve rivolgere a un legale, cioè io non sono in grado di intervenire presso un medico dell'INPS che avrebbe fatto una visita scorretta, secondo quello che lei dice.
È giusto. Il fatto è che io volevo risolvere la questione in pace, infatti ho preso l'appuntamento stamattina, sono andato all'INPS di Nola, non mi hanno fatto nemmeno entrare negli uffici. L'usciere ha preso, sapeva già il mio appuntamento, ha preso il verbale in questione, l'ha portato in uno degli uffici, allora, è uscito e mi ha detto
che non
fa causa.
E fa caos, come ha detto Francesco, c'è bisogno di un avvocato, Giuseppe, è così, non ci può essere, no? La pace è così, lo ama tutto cosa inizia, purtroppo non si può fare. Allora se hai bisogno di un legale, di qualcuno, chiamaci domani, ti mettiamo in contatto, e se hai bisogno di altro siamo qui. Giuseppe, grazie. Allora 0816363633, cerchiamo un ultimo pezzo di Mario con cui chiudere, poi dovremo sentire, speriamo di farcela,
il professore Ettore
della
Masseri,
Federico II,
sì, che ha proprio un ramo dedicato alla disciplina dell'arte popolare sulla sceneggiata.
E quindi sulla sceneggiata di Mario, che ancora quasi discute se era folklore o era qualcosa di più. Per me era molto molto di più, e vi dico la verità, a me mi mancano quelle belle sceneggiate con mammo, figli e chiagnuti in due teatri. Mamma mia, ma tu che sai, Francesco, tu che non sei cresciuto con le sceneggiate.
Io però devo dire che le pistolettate di Mario Mero erano uguali alle scazzottate di Bud Spencer, non ho mai visto nessuno che sparava.
No, vabbè, ma poi ci sta divertente quella parte.
Posso dire una cosa?
Kellere Cunfiet, dimmi.
Che mi raccontava il nonno la partecipazione del pubblico che c'era durante la sceneggiata.
Certo.
Quindi
Malamento, me merda, perché se lui tradiva è tutta una cosa di corna, però alla fine poi c'era, no?
Sì.
Quella che noi chiamiamo, non lo so come, ma fammi sentire quella parte, vai.
Mi chiama Vitti, se no me merda, mangia da ste confiette.
Bellissimo ragazzi, mangia da ste confiette, vai, torniamo tra poco. Sette anni fa se ne andava Mario Mero, noi ricordiamo sempre tutti i napoletani che ci hanno resi pure più felici, va.
La passione mia del rosa.
Tutta musica che Francesco Borrelli e Roberta non conoscono.
Sto giorno era amica, sto giorno mi diceva tanti cose.
Grazie Gianni, hai fatto contenta mia mamma.
Ma non marito mai, che stiamo a due giorni con te. Forse per gelosia, pensando che avvenne te, io mi scordavo adesso, ma innamorare te. E come infatti era così è stata.
Sono 18 anni, ragazzi, mi dicono, non 17, mi dicono sono 18 anni, 2006,
sì, ma era il 7
sono
novembre,
18.
Per questo.
Allora sono 18 anni,
18 anni perché è morto il 7 novembre,
no, come è morto il 7 novembre?
Scusa, mi è stato ricoverato la prima volta, stavo leggendo male, scusa.
Chiedo scusa, sono 18 anni, allora.
che è morto il 12 novembre.
Esatto, oggi. Allora, 3396669990, dovremmo dedicare più spazio, lo so, ma purtroppo abbiamo tanto da dirvi, e allora abbiamo chiamato il professore di disciplina dello spettacolo alla Federico II, il prof Ettore Massarese. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Gianni, come va?
Molto bene, buongiorno prof.
Allora, mi dica tutto.
Allora, io l'ho chiamata perché ancora una volta voglio dare una risposta, e la voglio da uno autorevole come lei, no? Che, insomma, voglio dire, ha dedicato libri, pubblicazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Mario Merola è più un personaggio folk? La sceneggiata è una cosa folk? O è la costruzione teatrale dove si trovava meglio un grande artista come Mario Merola? Grande artista o folk?
Ma guardi, sicuramente il grande artista, e le spiego perché. Tra l'altro io ho avuto la fortuna di conoscerlo, perché quando ho allestito per la produzione di Nico Galdieri un cinematografo, una mia versione di cinematografo,
certo,
Mario con Gigi Savoia, Tommaso Bianco, Giovanna Capone Massarese, Oscar Di Maio, Nunzia Schiano, e Mario venne a vederla e fece un'intervista sul Mattino bellissimo, e poi volle invitarmi alla piazzetta. Ebbene, quello che lui disse in quell'occasione dimostrava il rapporto che lui aveva con la sceneggiata. Aveva un rapporto di pancia, ma anche di intelletto. Cioè lui sapeva parlare al cuore e aveva le modulazioni, come dire, come io ho già detto anche in un corso che feci specifico, di creare un'assemblea. Cioè l'artista che si spossessa di sé, non è più se stesso, ma è parte dell'assemblea che lo sta ascoltando. Lui aveva questo potere, è un talento straordinario, che è di pochissimi. Questo va detto. E non perché abbia avuto questo rapporto bellissimo con lui, ma no, perché lo si avvertiva. E poi appunto era aperto anche alle novità. Lui era molto interessato a che la sceneggiata fosse recuperata come appunto teatro popolare collettivo e non folk solamente, assolutamente.
Prof, grazie, avremo modo di parlare anche di altro.
La vuole salutare qui con me anche Giovanna Capone Massarese, che fu la mala femmina anche di questo allestimento. Manda un saluto.
Un saluto lo mando, ma volevo dire soltanto qualcosa, avendo partecipato alla versione di Massarese, approfondendo il personaggio, la protagonista che era la mala femmina.
Sì.
E io penso che i personaggi della sceneggiata danno spazio all'ironia, proprio perché non sono come quelli della fiction che si affrontano oggigiorno, ma sono sangue e carne, ma non solo di degrado, spesso proprio di disperazione. Ecco, questo volevo dire.
Grazie, grazie tante.
Ciao Gianni, è stato
l'hai
veramente un piacere.
No.
È un ricordo bellissimo questo di Mario.
Ci vediamo
Mario
qui.
Era un grande personaggio.
Ci vediamo qui, sono d'accordo con lei, anche se in vita, insomma, soprattutto la classe intellettuale non è stata buona con lui. Fammi dire che il pezzo appassiona Mier nel rosa è di Totò, scusate se non l'ho detto, ma voi sapete tutto più di me. Come chiudiamo, Francesco?
Beh, chiudiamo con ricordando quello che hanno fatto questi ragazzi straordinari l'altro giorno a San Giorgio a Cremano, augurandoci che sia soltanto la prima di una serie di iniziative che si possa ricostituire un movimento di giovani che lottino contro la delinquenza, la criminalità e che soprattutto restino sui nostri territori.
Allora, però chiudiamo raccontandovi questa storia in un minuto e mezzo, avvisiamo anche il tassista, che si collega benissimo a quello che è successo ieri a Napoli, no? È arrivato il ministro Piantedosi e ha parlato di
sicurezza. Cioè, oramai sono più gli annunci di telecamere di uomini che quelli che effettivamente sono arrivati,
ragazzi,
e non ce l'ho in particolare col ministro attuale.
No, perché parliamo dalla Morgese
ogni volta,
cose,
oggi c'è un pezzo eccetera. Mi sembra sul Corriere, sul Mattino, che
allora
dice a furia di annunciarli abbiamo perso la speranza.
Allora, siccome il tassista ancora una volta non risponde e io non ho più tempo, voleva voleva raccontare che qualche notte fa, ma volevo sentirlo da lui, dei ragazzi a Piazza del Plebiscito, direzione San Giovanni a Teduccio, erano 8, io li ho presi, mi hanno devastato tutta l'auto all'interno e poi sono scappati senza nemmeno pagarmi la corsa. Ho allertato il 112 che sono intervenuti senza acciuffarli, c'era anche un ragazzo armato di pistola, dopo vi mando la denuncia. Non si può più vivere in questo modo con questi parassiti, bla 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 e tutto il resto appresso. Volevamo farglielo raccontare, ma sì. Questo perché? Perché un problema ci sta, punto. E allora tutti gli annunci, come diceva Borrelli, dovrebbero veramente essere seguiti da delle cose, ma non fra un mese. Che ci
sarebbe,
vuole?
Sarebbe bello avere un altro tipo di comunicazione, e cioè abbiamo immesso sul territorio di Napoli e provincia 500 nuovi agenti e vi diciamo dove stanno, quando ci saranno. Perché io non credo al fatto delle videocamere, che ho seguito tanti bandi per mettere le videocamere a città, in provincia, alcune erano state annunciate pure dall'ex ministro Carfagna.
Da tutti.
Il tema è vorrei vederle. Addirittura abbiamo avuto un caso in cui le videocamere sono state messe, ma il dirigente, poi dice perché io chiedo il licenziamento di alcuni, il dirigente non aveva seguito bene la gara d'appalto e quindi gli hanno venduto delle videocamere che non erano collegabili alla sala operativa della questura.
Quindi figurati.
Sta ancora là il dirigente, l'abbiamo difeso, non l'abbiamo mandato a casa, così sono contenti.
Allora, ci vediamo la settimana prossima, poi ci sentiamo al telefono collegatissimi tutti i giorni, non ho più tempo, però un sacco di emigranti mi stanno chiedendo questa, falla partire un minuto che poi io la amo, si chiamò Treno Rosola, che era il treno che portava gli emigranti su, ecco. Non mi ricordo dove partivo questo treno, non mi fate domande scomminimi, parlo da Palermo, non mi ricordo. E andava verso Torino, giusto Vecchiardi, è così?
Mentre
e adesso stanno piangendo tutti quelli che hanno lasciato Napoli. L'ultimo giro, vai, poi me ne vado. Domani chi arriva in studio? Martino?
Yes.
Allora domani Martino, Nouvelle Vague proprio della musica, poi pure Angelo Forgione e poi giovedì stessi
da asciutta la lagrimindo
scuola. Allora grazie a Leonardo Criscuolo, grazie a Mary J. Maravolo, grazie al direttore Varriale che è appena arrivato, grazie a Francesco Emilio Borrelli, grazie direttrice Roberta Madonna,
grazie a lei direttore,
grazie direttore Lorenzo Muto e un saluto a tutti i direttori del pomeriggio. Manca poco, arriveranno giusto in tempo, infatti me ne fui quando arriva quest'ora. Sigla, ciao, a domani.
Che piacere che mi fai a sta con me tutte le mattine, non vedo l'ora di parlare. Ci riusciamo due parole, ci facciamo compagnia, sparagniamo pure i soldi per un caffè.
Che piacere che mi fai e tu guardami dall'occhio e mo parla me di te. Dicimmaci la bugia e parlammaci da poco sulle te.
E sicura non c'è stanna novità.
Basta che tu mi dici come stai.
E sicura non c'è sta niente a parlare.
Io sono felice perché stiamo insieme a casa.